Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
6 minuti dopo le 19, sempre in diretta su Radio Bianconera con Terzo Tempo, Alberto Mauro, Marco Spadavecchia che ci raggiungerà a brevissimo, eccolo già subito, pronti via, su Skype.
Buonasera,
ciao Marco,
ben
ritrovato, Yves Roche in regia e un'amichevole, ne hanno già parlato i nostri colleghi, importante, diciamo l'ultimo checkpoint, definiamolo così, prima di tornare a giocare. Si è sentita abbastanza la mancanza del campo, del giocato in queste settimane di pausa. Sì, è vero, c'è la nazionale, ma non è mai la stessa cosa, eh? Quando gioca la Juve è un conto, quando gioca l'Italia e giocano le nazionali, da un lato te le godi, dall'altra speri che nessuno si faccia male, che i giocatori tornino nelle condizioni in cui sono andati via, e incroci un pochino le dita. In questo senso ci sono state anche delle defezioni, andremo a riepilogare caso per caso. Allegri aspetta ancora una parte del contingente, in particolare i sudamericani che rientreranno solo domani, e lì bisognerà capire se giocheranno o no contro il Napoli durante la prima pausa. Li aveva dispensati, stavolta magari potrebbe fare un'eccezione, potrebbe valutare caso per caso, anche perché a centrocampo non è emergenza, però insomma una situazione da attenzionare. Avremo tanti ospiti, e quindi da cosa vuoi partire, caro Marco? Tantissimi
strano
ospiti.
Strano che ci sia emergenza a centrocampo.
Non capita quasi mai, un po' come l'anno scorso sulla corsia sinistra, ti ricordi?
Sì.
Appena aveva un raffreddore 37,5, Alessandro, tac, emergenza sinistra. Lì è stata un po' condizionata dalle scelte della Juve. Devo dire che invece il centrocampo è questione proprio abbastanza di sfortuna. Si sono concentrati lì un po' i problemi, un po' gli acciacchi, un po' i Covid, eccetera eccetera. In questo momento Allegri non ha tanta possibilità di scelta, anche se una nota positiva, spoileriamo subito, è McKennie, che non ha giocato la prima partita contro Panama, ma è tornato a disposizione contro la Costa Rica, ha giocato 90 minuti, non è stato sostituito, il quadricipite ha retto alla grande, e quindi da questo punto di vista lo possiamo definire recuperato. Da capire se giocherà dal primo minuto o no, però insomma Locatelli c'è, e di lì secondo me non si muoverà per un po'. McKennie dovrebbe essere a disposizione, adesso tocca vedere chi tra Bentancur, sicuramente non ci sarà Rabiot, magari Ramsey e magari Arthur, non credo al primo minuto, potrà dare una mano lì in mezzo.
Allora, se io partirei dalla, manca ancora un po', ma neanche tantissimo, dalla probabile formazione, proviamo,
sì,
a concentrarci anche sulla scorta di quanto visto in amichevole contro il Chieri, formazione di Serie D.
Sì.
Ha fatto bene Moise Kean, potrebbe partire lui? Partiamo dall'attacco,
ecco, partiamo
il
dall'attacco.
Grande punto di domanda, potrebbe partire il ragazzo di origini ivoriane in avanti, oppure ancora una volta il finto 9 o falso 9, o comunque quel giocatore in grado di non dare punti di riferimento, come è avvenuto ad esempio nella sfida contro il Chelsea, con però anche diciamo dei presupposti differenti, e quindi potremmo già dividerci in questo,
sì,
senso,
sì,
no?
Sì,
meglio un Chiesa finto centravanti, so che il termine falso 9 piace poco ai nostri radioascoltatori, o comunque attaccante centrale in grado di svariare e anche scambiarsi con Federico Bernardeschi, altro punto di domanda, oppure sarebbe cosa buona e giusta partire con un giocatore in grado di dare dei riferimenti come Moise Kean, anche se non è centravanti purissimo, l'ex giocatore dell'Everton e del Paris Saint-Germain. Da lì possiamo poi costruire o ricostruire anche le scelte eventuali che avverranno a centrocampo.
Mi piace e mi stuzzica questo tema dell'attacco, anche perché poi la notizia di oggi è che Dybala e Morata hanno continuato a fare un lavoro personalizzato.
Certo.
Cosa vuol dire? Che si allenano a parte, non hanno giocato l'amichevole, dunque io non li vedo così pronti. Morata si sapeva, Dybala si parlava di un lavoro mirato a recuperare per la Roma, in questo momento mi sembra un pochino in ritardo. Secondo me può farcela per la panchina, non mi sbilancerei sul fatto che possa giocare titolare, uno spezzone magari sì, vediamo in certe condizioni. C'è sicuramente prudenza da parte dello staff medico di Allegri, anche perché con Morata il discorso prudenza è stato un po' messo in secondo piano, aveva già qualche leggero fastidio contro la Samp, Morata è stato fatto giocare e in questo momento la sta pagando. Su Dybala non si vuole commettere lo stesso errore, nel senso che Dybala scenderà in campo solo e se sarà al 100% recuperato, e quindi vedremo, saranno probabilmente decisive ancora le prossime ore. Io mi sbilancio, secondo me sarà convocato, probabile panchina, titolare non credo proprio.
Beh, tu, no, insomma, mi insegni che quando un giocatore non gioca, fa il personalizzato innanzitutto e non gioca un amichevole, in grado comunque anche di essere, diciamo così, immaginata, sì, per farlo rientrare, a quel punto non dobbiamo aspettarcelo. Io direi al 90-95% non partirà dal primo minuto.
Sì, direi anche
è a rischio anche di non essere convocato, sì, magari verrà portato da Massimiliano Allegri, e quindi in base a quali saranno le disponibilità. Poi c'è, sentivo ovviamente ascoltando la radio durante la giornata di oggi, molti tifosi si sono, diciamo così, lamentati, no? Con non poco stupore: ma possibile che la Juventus debba giocare senza il centravanti di riferimento quando con Moise Kean e Caio Giorgi avrebbe due soluzioni pure? Però mettiamoci le virgolette anche qui, perché non si tratta di due giocatori alla Higuain, per capirci. Certo. Probabilmente potrebbe rappresentare anche il piano gara di Massimiliano Allegri. Sarà, secondo me, una partita a scacchi tra due allenatori molto diversi per certi aspetti, ma anche molto simili nel vivere la partita, nell'essere appunto tattici, non solo dal punto di vista dei moduli, ma anche e soprattutto dal punto di vista del copione,
sì,
del gioco.
E saper anche attirare l'attenzione su di loro quando è il caso, attirare l'attenzione sugli avversari quando serve e responsabilizzare i giocatori quando devono farlo. Secondo me in questo Mourinho e Allegri sono molto molto bravi, entrambi sono degli ottimi comunicatori. C'è chi lo fa in maniera un pochino più aggressiva, no? Come Mourinho, chi comunica molto bene lo fa in maniera un pochino più scanzonata come Allegri. Però entrambi, secondo me, se vogliono e se devono dire una cosa, la dicono. E stai tranquillo che le conferenze sembrano improvvisate. Se le preparano, si leggono i giornali meticolosamente, si preparano più o meno cosa dire. E poi in conferenza, ogni tanto, una bordatina qui, una fiondatina lì, certo, la dicono. Chi col sorriso, Bonucci, la fascia di capitano, chi meno col sorriso come Mourinho, che va sempre a muso duro. Però insomma, sono due bei personaggi da quel punto di vista anche giornalistico, no? Sono dei bei personaggi che sicuramente danno dei titoli, a differenza di altri, senza voler fare paragoni eccetera, però Pirlo da quel punto di vista era un pochino più piatto, no? A livello comunicativo. Allegri chiaramente ha un'altra dimensione, dettata anche dall'esperienza, dai titoli, da tante altre cose, però chiaramente son due allenatori diversi. È una sfida di grandi duelli, anche qualche ex, qualche rimpianto Juve-Roma, no? È una sfida nella quale la Roma dovrà cercare di confermare quanto di buono fatto in questo avvio di stagione. Qualche colpo l'ha perso nelle ultime partite, però comunque una Roma in fiducia e secondo me anche molto fomentata dalla cura Mourinho. Serviva all'ambiente un allenatore di questo genere, di questo livello, per provare veramente a fare il grandissimo salto. Dall'altra parte c'è una Juve che sta risalendo, deve confermare le cose buone fatte nelle ultime partite e deve soprattutto risalire una classifica che in questo momento è deficitaria. Ci sono tanti giocatori che interessavano, hanno interessato, c'è Szczęsny che è un ex, certo. Pellegrini che è nato nel cuore di Roma, ci sono anche Zaniolo e Pellegrini che sono due giocatori sui quali la Juve ha fatto quanti pensieri? 5, 6, 7? Insomma, è una sfida molto molto interessante anche da quel punto di vista, non solo la sfida incrociata Mourinho-Allegri, ma tante piccole sfide e tanti perché, tanti per come in questa partita in cui nessuno delle due può perdere.
Diciamo che dal punto di vista mediatico Allegri adesso, ecco, è attenzionato e non poco per altri motivi, io direi non giornalistici,
anche privati,
sono
diciamo
aderenti
privati
all'extracampo. A me non è piaciuto per niente come è stata trattata la vicenda, soprattutto da chi ha consegnato, insomma, il tapiro d'oro, quella non so neanche come definirla, ecco, quell'onorificenza, esatto, che lascia il tempo che trova. Però detto questo,
danno e beffa per Ambra, che poverina, si è capito, certo, anche dalle sue parole, non era responsabile, non aveva la responsabilità di quello che è successo, della rottura con Allegri, però si è trovata anche con il tapiro d'oro. Probabilmente, secondo me, Staffelli ha ragionato anche sulle questioni di più semplice raggiungere Ambra piuttosto che andare a aspettare fuori dalla continassa Allegri chissà quando esce, e quindi, però oggettivamente in una situazione del genere fa veramente un po' storcere il naso.
A me non piace questo,
no,
modo
neanche a me.
Questo modo di fare giornalismo, sinceramente, diciamo che capisco però la notiziabilità a livello di gossip,
sì,
e
anch'io
aggiungo in calce, fatti loro.
Secondo me anche
campo,
devo dire che forse non era il modo migliore per sottolineare questa notizia, per dare evidenza a questa notizia, il tapiro, anche perché lo ribadiamo, noi siamo Radio Bianconera, ma in questo senso qua Ambra non c'entra assolutamente nulla, anzi, vogliamo noi spezzare una lancia e anche altro in favore di Ambra, che in questo momento è soltanto vittima delle circostanze.
Detto questo, proviamo a voltare pagina da quella patinata a quella invece più ruvida, no?
Ruvida.
Che riguarda i quotidiani e il campetto. E quindi proviamo a concentrarci sull'attacco. Allora, possiamo provare a chiedere anche
ai nostri ascoltatori
cosa ne pensino della probabile formazione che gioco forza ancora una volta dovrà fare i conti con delle emergenze o comunque delle scelte obbligate.
E dei rientri all'ultimo. Diciamo che in attacco una certezza c'è: Chiesa. Io credo che Chiesa giochi sicuramente. Intanto bisogna capire dove e poi bisogna capire con chi, che sono già due punti abbastanza importanti nell'andare a cercare di buttare nero su bianco un campetto. Io ti dico che secondo me la doppietta di oggi contro il Chieri qualche chance in più a Ken la dà. In questo momento ti dico a bocce ferme, dopo l'amichevole, secondo me crescono le possibilità di vedere Ken dal primo minuto, e ti dico proprio accanto a Chiesa in un 4-4-2. Così.
Io mi fido di quello che dici tu.
Bah, bene.
Quindi metto una riserva molto importante. Non avevo ancora riflettuto effettivamente abbastanza anche sulla partitella di oggi, che comunque rappresenta una cartina di tornasole. Altresì però, fino a qualche minuto fa, fino alla tua riflessione, diciamo così, nella mia testa avevo pensato a una soluzione molto simile a quella vista con Bernardeschi, Chiesa e uno sulla destra, tra Cuadrado, o comunque insomma ragionare su un sistema di gioco senza riferimenti. Penso che sia il dubbio più grande per Massimiliano.
Sì, io anche ho ragionato sull'opzione Bernardeschi falso 9 con Chiesa, ci può stare, però non hai Rabiot, che in quel senso gli ti dava una certa solidità a sinistra, non ti dava il supporto a livello di gol, qualcosa perdevi a livello difensivo, però insomma un giocatore con una certa struttura anche fisica che lì a sinistra si sente. In questo senso forse nel 4-4-2 sto ragionando, facciamo questo ragionamento insieme anche con i nostri ascoltatori. Se volete scriveteci anche il numero, lo conoscete, 340-54-25-324, la vostra probabile formazione. Se volete anche l'attacco, no? Il vostro attacco
come
ideale
meglio,
contro la Roma. In questo senso, se tu appalti a Ken e Chiesa l'attacco, a centrocampo ti puoi permettere anche un Bernardeschi a sinistra, no? Con licenza poi di avanzare, insomma, può diventare anche un 4-3-3. Però non mi spiacerebbe un Bernardeschi a sinistra al posto di Rabiot, diciamo, lasciato vuoto da Rabiot. È chiaro che ci sono anche diverse variazioni sul tema, un 4-3-3 eccetera, però forse in questo momento ti direi, se dovessi farlo oggi, ti dico Chiesa e Ken davanti e Bernardeschi a sinistra. Poi dobbiamo...
Un Cuadrado a destra?
Cuadrado sì, perché secondo me dovrebbe rientrare in leggero anticipo rispetto alla concorrenza.
Danilo esterno basso, Alessandro dall'altra parte.
Io ho dei dubbi su Danilo, perché rientrerà veramente a ridosso, siccome Allegri cercherà di recuperarlo, però rimane un punto di domanda. Cuadrado io lo terrei con relativa non certezza, ma abbastanza ottimismo, no, su Cuadrado. Quindi a centrocampo metterei Cuadrado a destra, Bernardeschi a sinistra, Locatelli in mezzo e o McKennie o qualcun altro. Forse McKennie. A questo punto,
visto sì, a quel punto Bentancur anche lui è un
punto di domanda, è l'ultimo che rientra, quindi chiaro, se Bentancur torna e mi dà garanzie sì, e allora lì fai praticamente il centrocampo di fatto titolare.
Tra l'altro ci sarà Brasile Uruguay, esatto, per esserne certo,
sì,
si affronteranno i tre giocatori, no? Bentancur, sì. Alexandro e Danilo
rientreranno poi venerdì sera qua, quindi di fatto avranno un solo vero allenamento nelle gambe il sabato. Lì bisogna capire come stai, stai bene, come è andato il viaggio, stai a posto, sei stanco, quanti minuti hai giocato nell'ultima partita. Queste sono le parole di Allegri poi rivolte ai sudamericani, per capire se poi qualcuno di loro potrà giocare dal primo minuto.
Certo che stavolta, Albi, se si dovessero togliere i sudamericani dalla formazione iniziale, ti resta ben poco.
Ma guarda, son quasi sicuro che ad esempio McKennie ci sarà. Non è sudamericano, è americano, però anche lui rientra da un volo transoceanico. Cuadrado, certo, secondo me ci sarà, che la Colombia credo che giochi prima rispetto a Brasile Uruguay. I dubbi rimangono proprio lì, su brasiliani, su Bentancur, e lì secondo me Allegri andrà un pochino sabato mattina, farà la conta, chi c'è, chi non c'è, chi sta bene, chi ha recuperato, jet lag, tutto a posto, e in base a quello poi deciderà la formazione per il giorno dopo, senza forzare, perché l'abbiamo visto, cioè la sua priorità l'abbiamo vista e assaggiata già contro, prima del Napoli, è quella di calma, sangue freddo, piuttosto evitiamo straordinaria a chi non è al 100%, ma non rischiamo nulla. Come ragionerà così anche contro la Roma. Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo. Vai.
Buonasera Marco, buonasera Alberto, ciao. Sono Michael da Roma.
Ciao Michael. Ciao Michael.
Per quanto riguarda la scelta dell'attacco domenica sera, penso che se Ken non gioca neanche con un Dybala a mezzo servizio e un Morata fuori servizio, sto ragazzo non gioca più. Quindi credo che comunque a Ken gli vada data in una possibilità in una grande partita. Quindi sono dell'idea che se sta bene il ragazzo deve giocare. Poi è chiaro che il mister lo vede in allenamento e vede gli altri in allenamento, certo, e le scelte sono sicuramente dettate dal buon senso. Però, insomma, questa è la mia opinione. Buona serata.
Mi sembra condivisibile, rischia quasi di diventare poi un mezzo caso, no? Se un giocatore come Ken, con quelle caratteristiche, non gioca anche quando mancano gli altri attaccanti. Allora, veramente, ti viene da pensare quando gioca. Su Caio Jorge, che tra l'altro oggi non ha giocato, ha fatto un lavoro anche lui insieme agli altri compagni, non ha giocato contro il Chieri, su Caio Jorge uno può anche aspettarselo, no? È giovane, molto giovane, deve ancora abituarsi, è stato infortunato a lungo, è appena rientrato, probabilmente non è ancora al 100%, non so se ha ancora assimilato già completamente il calcio italiano, è un discorso. Ken no, Ken è arrivato con una certa idea, l'Italia la conosce, la Juve la conosce, se non gioca probabilmente proprio per questioni fisiche o questioni tecniche, ma chiaro che Allegri farà le sue scelte, però rischia di diventare un mezzo caso se non gioca contro la Roma.
Sono d'accordo, già fa specie che questo giocatore sia rientrato e non abbia comunque, al di là di un gol segnato, non abbia comunque dimostrato di avere la gamba giusta, sì, di essere, diciamo così, al meglio della condizione, e credo che proprio la sua condizione fisica, psicofisica, in questo avvio di stagione non gli abbia permesso di esprimersi al meglio. Sarebbe in un certo senso l'attacco della nazionale con Chiesa, Ken e Bernardeschi, questa potrebbe essere un'altra indicazione. Io non escluderei nemmeno che i due si possano scambiare, Chiesa e Ken, in corso d'opera, magari proprio con l'obiettivo di non dare riferimenti o particolari riferimenti alla difesa di Mourinho. Peccato, perché Dybala là in mezzo avrebbe certamente fatto la differenza, credo. Però insomma questa è la situazione. Ci sono già dei messaggi,
sì,
da,
allora,
leggere.
Sì, intanto sia Fabrizio da Torino che Luca da Trieste, li ringraziamo, li salutiamo, ci danno ragione su alcune trasmissioni televisive, senza voler esagerare o sottolineare troppo, però ci fa piacere che anche voi la pensiate come noi. E poi ci scrive Dario da Palermo: ciao amici, attenzione coi quadricipiti di McKennie, perché alcuni giocatori spesso in nazionale funzionano, vedi Ramsey, ma poi alla Juve vengono gli acciacchi, forse troppi spifferi, troppa umidità, sì. Ma cos'è che qui stanno a pezzi in nazionale giocano? Può essere che Ramsey un pizzico di ragione lo abbia a proposito della preparazione atletica, chiede? Non me lo spiego, ci chiede Dario.
Io quante veramente cose non si spiegano per quanto riguarda il capitolo Aaron James.
Aaron Ramsey è veramente un oggetto misterioso qui a Torino. Ramsey. E io ho guardato gli highlights della partita, delle ultime partite contro del Galles, sono rimasto quasi a bocca aperta, perché io un Ramsey così qua non l'ho visto forse mezza partita. È incredibile. Non so, e credo che anche Allegri se lo chieda, e se lo siano chiesti anche gli allenatori precedenti prima di lui. È quasi inspiegabile che un giocatore in nazionale renda tot e torna alla Juve che ti paga e rendi la metà. È difficile veramente da spiegare, sarà l'ambiente, sarà il ruolo, sarà la fiducia, io faccio fatica a spiegarmelo, ma io ho visto col Galles un Ramsey che sembrava, non lo so, sembrava, non dico Chiesa, ma sembrava un giocatore vero, 100%.
Prestazione, minuti,
gol,
assist, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Sì, al di là del fatto che non renda, è che non sia spesso a disposizione il giocatore.
Anche quello.
Che sia stato inserito in lista Champions, in maniera abbastanza anche qui inspiegabile, vista poi la condizione atletica del giocatore, che praticamente non è mai davvero tornato a disposizione, cioè da considerare un titolare. Altra cosa da dire, che Allegri vede questo giocatore come un regista di centrocampo, sì, no? Vorrebbe provare a testarlo, ad applicarlo in quella posizione. Fa specie che però non esista neanche un titolare in quella posizione lì della Juventus, quindi lui è un vice, teoricamente è il vice di un giocatore che non c'è, che sì, probabilmente potrà essere Arthur.
Potrà essere Arthur quando...
Capiamoci un attimo, sì. A me ricorda molto la vicenda, ho già detto attraverso anche questi microfoni, la vicenda Hernanes, un giocatore che non so dove mettere, va bene, tu sei il sostituto di Pjanic in quel caso lì e giochi ogni tanto in quella posizione. In questo caso è ancora qualcosa di diverso, poi che il giocatore non sia a disposizione in bianconero, vada in nazionale, quindi, prima contraddizione, se non stai bene a Torino non stai bene neanche con la maglia del Galles in giro per l'Europa, giochi, trovi gol, prestazioni e soprattutto poi magari, insomma, noi ne parliamo praticamente tutti i giorni di Ramsey perché ogni giorno c'è qualche spunto che ci arriva anche da parte dei nostri giocatori e soprattutto ti permetti, insomma, di, uso sempre questa espressione molto forte, in un certo senso sputare nel piatto dove stai ancora mangiando in maniera anche molto ricca e abbondante.
Molto, sì.
In passato dichiarazioni molto meno forti, bordate molto meno potenti.
Violente.
Ricordo ad esempio Emre Can, ma anche, insomma, altri giocatori che hanno dato molto di più alla Juventus come Mario Mandzukic o Sami Khedira sono stati esclusi dalla rosa.
Sì, è vero. E in questo momento servirebbe probabilmente ragionare o un atteggiamento di quel tipo nei confronti di un giocatore che sta dando veramente poco alla causa. A me ha stupito anche molto il fatto che sia stato inserito nella lista Champions a scapito di altri, però lì sono decisioni dell'allenatore sulla base probabilmente delle risorse tecniche che ha. Dice: no, io se si fa male faccio tutti gli scongiuri, ma se si infortuna Locatelli, a me serve qualcuno che possa giocare lì davanti. In questo momento, secondo me, Ramsey è uno dei pochi che può farlo e quindi lo metto in lista Champions. Non so, avrà ragionato così, però è chiaro che è veramente una situazione in cui alle parole non corrispondono i fatti, cioè la Juve secondo me dovrebbe cercare di mettere un pochino in riga questo giocatore. Poi è chiaro che non dipende dalla Juventus e nemmeno dal giocatore la condizione fisica, però è veramente strano il fatto che in nazionale sembri Rush ai tempi d'oro e qua a Torino sembra Hernanes ai tempi di bronzo. Ecco, c'è un messaggio, c'è, prima di andare in pubblicità, c'è Luca da Trieste che ci manda il suo 4-2-3-1 con Caio George davanti e dietro da sinistra a destra Ken, Chiesa e Cuadrado. Un po' offensiva, non so se Ken possa fare uno dei tre dietro la punta, però potrebbe anche diventare poi una punta aggiunta. Con la difesa della Roma, Caio George potrebbe avere una prima da titolare non troppo proibitiva, dice Luca da Trieste. Sì, aggiungo io il fatto che per oggi non abbia giocato col Chieri, come è un segnale che magari sarà convocato, come è stato nelle ultime partite, però non lo vedo titolare. Insomma, avesse giocato oggi titolare, io qualche chance gliel'avrei data.
Qualche piccolo dubbio, vista l'emergenza, però io non immagino Caio Giorgi buttato, esordiente dal primo minuto in campionato
neanch'io,
contro la Roma in un posticipo serale, non lo so, mi sembra molto strano.
No,
con Ken a disposizione poi.
Esatto, mi aspetto più Ken che ha fatto una doppietta. Marco, se sei d'accordo, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo subito col primo ospite.
Terzo tempo.
Eccoci sempre in diretta Radio Bianconera, terzo tempo con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia, i nostri ospiti, siamo pronti tra poco, pochissimo. Abbiamo anche da leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. Ti convince il 4-2-3-1 di Luca da Trieste? Aspetta,
allora,
che
non so se questa Juventus sia pronta in questo momento a sperimentare questo sistema di gioco sulla carta molto offensivo.
Poi contro la Roma, dici magari lo faccio con una squadra...
praticamente teoricamente gioca a specchio, giocherebbe a specchio.
Sì,
anche se...
sì. Non lo so.
Dico, anche se Mourinho somiglia molto a Massimiliano Allegri, e mi aspetto ad avere una partita, non lo so, allora, così sulla carta potrebbe davvero essere pronti via una partita bloccata. Poi stiamo a vedere, perché le squadre stanno vivendo in generale nella nostra Serie A, o comunque nei campionati europei, un picco, che è il picco d'autunno. Poi ci sarà il calo, ovviamente, a ridosso delle festività, è un nuovo picco in primavera, perché le squadre adesso hanno già nelle gambe molta benzina e stanno andando molto forte.
Sì. È decisamente Proprio così. Ci scrive Pier un messaggio, io devo edulcorarlo e quindi...
Sì, sì, ho letto. Dice... Di non gettare la croce su Allegri.
No, no, nessuno getta la croce.
Più che altro abbiamo condannato...
La scelta
il
di...
Il modo di trattare questa vicenda da parte di alcuni media televisivi, punto.
Esatto, basta. Non entriamo nel merito, sono questioni personali nelle quali sinceramente io non voglio entrare, tu non vuoi entrare e secondo me non è... non siamo nelle persone giuste, non è neanche il momento e il luogo giusto per entrare in questioni personali che non ci riguardano, quindi noi raccontiamo i fatti e insomma abbiamo parlato di quello perché ci compete, per il resto
perché
direi
comunque
preferiamo parlare di calcio.
È argomento di agenda, certo, anche bianconero.
È argomento di agenda, ma noi parliamo di cose bianconere, lo facciamo con un grandissimo protagonista, è uno che la maglia bianconera la conosce e come. Salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi Lionello Manfredonia, doppio ex di Juventus e Roma. Buonasera Lionello, benvenuto, ben ritrovato su Radio Bianconera.
Buonasera a tutti, buonasera.
È un piacere averla qui con noi. Io le chiedo subito, che partita si aspetta? La Juve deve recuperare a tutti i costi in classifica, la Roma ha fatto grandi cose, però qualche passaggio a vuoto lo ha fatto vedere nelle ultime partite.
Sì, la Roma diciamo è partita bene, poi ha perso il derby con la Lazio, esatto. Però si è rifatta ultimamente, è una squadra che Mourinho la fa giocare bene, è propositiva e dovrebbe recuperare Pellegrini perché era in stato influenzale,
sì.
E Abraham bisogna capire se è uscito fuori dalla partita con la nazionale, ha avuto un problema alla caviglia, adesso penso dovrà recuperare, e la Juve recupera pezzo di Bala e credo che per la Juve è fondamentale insomma questo giocatore, perché con le sue giocate può risolvere la partita in qualsiasi momento.
Manfredonia, al netto della presenza di Dybala, che adesso su cui c'è ancora un punto interrogativo, io sono completamente d'accordo con lei, là in mezzo in quella difesa potrebbe davvero creare scompiglio, sì. È più importante a oggi questa gara per la Juventus secondo lei o per la Roma?
Ma la Juventus deve recuperare parecchio in classifica e quindi deve per forza vincere. La Roma può bastare anche un pareggio, però credo che sia una partita aperta a tutti e due i risultati, perché la Roma fuori casa anche ha fatto dei risultati importanti, e sono due grandi squadre con giocatori forti dal punto di vista individuale che possono risolvere la partita in qualsiasi momento.
Manfredo, io le chiedo, quale secondo lei potrebbe essere la svolta della partita, la mossa magari dell'allenatore o il protagonista in campo?
Ma ripeto, se la Juve recupera Dybala, lui diciamo il personaggio della partita, perché che ripeto è un campione,
sì.
Che se recupera fisicamente può fare la differenza e può riportare la Juve in alta classifica. E nella Roma c'è Pellegrini che sta andando forte, però è tutto il complesso insomma della Roma che sta recuperando rispetto all'anno scorso.
Certo.
Vissuto da una parte e dall'altra, a Torino e a Roma, come cambia il modo di vivere questa grande sfida?
Ma a Torino era diciamo c'era meno pressione, cioè agli allenamenti veniva qualche pensionato così e noi attraversavamo la strada e andavamo a allenarci. E a Roma era un po' più complicato perché se perdevi qualche partita era difficile attraversare la strada per andarsi a allenare, quindi diciamo che la pressione è molto differente. A Roma ci sono tantissime televisioni, radio private, a Torino molto meno, e devo dire la verità che mi sono trovato bene sia a Roma che a Torino.
Prima di salutarla Manfredonia, io le chiedo, secondo lei ha avuto e avrà più un impatto Mourinho a Roma o il ritorno di Allegri a Torino? Positivo ovviamente.
Ma Allegri ha già vinto tanto a Torino, quindi non deve dimostrare credo nulla. Sì, forse è fermo da due anni, però insomma ha sempre dimostrato di essere molto bravo dal punto di vista tattico nel gestire la partita della domenica, è molto bravo nel cambiare giocatori e nel spostare le pedine.
Sì.
E quindi per lui penso che sia una conferma insomma il fatto che sia tornato alla Juve. E Mourinho è un grande personaggio, a Roma ha già portato grande entusiasmo e credo che siano due grandissimi tecnici e forse saranno loro i protagonisti principali della partita, credo.
Benissimo, ce l'auguriamo, un pochino più Allegri, ma questo è deformazione professionale nostra. Grazie Manfredonia, è stato un piacere avere al nostro microfono.
Grazie mille, buona serata.
Buona serata e buona partita.
Grazie altrettanto.
Buona partita. Sì, sono convinto che...
Hai sentito Albi?
Sì.
qualche pensionato ogni tanto.
Ogni tanto qualche pensionato vedeva giocare. Io però mi ricordo, noi eravamo troppo giovani, però già la generazione dei Gigi Schifo, da ragazzini andavano a vedere gli allenamenti, sì. Al Combi, c'era proprio una tradizione, mi ricordo, adesso senza volere, però i ragazzini, quelli che erano ragazzini all'epoca, si tagliava
quando
a scuola.
Quando non si andava a scuola.
Si tagliava a scuola, si andava la mattina al campo
Noi
Combi.
Abbiamo vissuto qualcosa con il comunale, sì. Però lì le docce erano già dentro,
lì non si vede. No, lì avevi la cosa bella, lo raccontiamo spesso, che i giocatori attraversavano la strada, e quindi tu...
Sì, prima sì.
Gioco forza, prima e dopo, prima lì al Combi. E quindi gioco forza li vedevi dal vivo, gli potevi parlare, un autografo, una foto, qualcosa. Erano proprio altri tempi,
Senza dubbio. Adesso pensa, immaginati un po' Dybala, non so io, Chiesa.
Che attraversano la strada.
Chiellini e Bonucci che attraversano la strada in ciabatte per andare a fare la doccia.
Adesso addirittura ci sono i tunnel dal J Hotel alla Continassa. Spesso e volentieri passano gli ospiti, ad esempio Antun per il rinnovo. Sì, è passato a favore di telecamere, ma molto spesso, secondo me, è passato da dentro. E ormai c'è una cittadella.
Ma c'è un tunnel che collega lo stadio alla Continassa?
C'è.
Che meraviglia! Con la Batmobile, mi immagino.
Esatto. Da sotto, via. Ambrogio. No, non era Ambrogio. Era il maggiordomo. Alfred, allo stadio.
Che meraviglia.
No, però che sì, credo che ci sia. Alla fine sono i lati positivi di costruirti tutto da solo. Hai preso quell'area, hai costruito tutto. J Village è diventato poi il J Hotel, la Continassa.
Hai valorizzato una zona da valorizzare.
Hai preso
precisamente.
Una zona che valeva non so quanto, poco, l'hai trasformata in una zona pulsante, quantomeno pulsante. Poi si può discutere, però chiaramente l'hai rivalutata in maniera incredibile. Hai creato posti di lavoro. Hai creato delle situazioni, c'è tutto l'indotto stadio, no? Lo stadio noi lo vediamo tutte le domeniche, ma c'è anche tutto quel che ci gravita intorno. Non è scontato, e non è scontato neanche farlo in una zona che probabilmente senza questa iniezione di investimenti e palazzi e impianti non so a quest'ora come sarebbe. Tra poco sentiamo anche il nostro prossimo ospite, perché ne abbiamo tanti.
Hai sentito le parole di Amanda Stivley? Sì, amministratore delegato di Newcastle, che adesso evidentemente attraverso dei fondi pesanti sauditi punterà a rinforzare la squadra, e si parla anche di una possibile offerta addirittura ai pezzi da 90 bianconera. Vedi Chiesa. De Ligt.
Allora lanciamo il nostro sondaggio che secondo me spaccherà. Però mi raccomando, ragazzi, ci conoscete, noi cerchiamo di essere sempre equilibrati. Allora, il sondaggio è questo, ve la mettiamo in maniera cauta. È chiaro che il Newcastle adesso ha una potenza di fuoco economica non indifferente. Io vi chiedo questo, al netto che sia un incedibile, però
Chiesa.
Alla fine... Chiesa. Alla fine
tenetevi forte.
Tutti hanno un prezzo...
Arriva una domanda molto...
C'è la pure Pedri un prezzo, Un miliardo di euro per la clausola rescissoria di Pedri, gran giocatore, giovanissimo, chapeau per una clausola del genere. Io vi chiedo, noi vi chiediamo... Qual è il prezzo di Federico Chiesa?
Ok, cioè, il prezzo è giusto.
A quale prezzo voi mi dite ok, in questo momento a questo prezzo Chiesa si può vendere.
È una
proposta indecente, non si può rifiutare. Diteci voi il vostro prezzo per Federico Chiesa.
Al netto del fatto che Chiesa sia
incedibile in nelle intenzioni della Juve, così come De Ligt, ma è chiaro che se dovesse venire a bussare al Newcastle con un'offerta totalmente spropositata, monstre, fuori mercato... A quel punto probabilmente la Juve la prenderebbe in considerazione, quantomeno in considerazione. Ecco, io voglio sapere da voi, vogliamo sapere da voi il vostro prezzo, cioè a che prezzo sareste disposti a cedere Chiesa. È una domanda impegnativa,
grossa.
È una domanda, sappiamo che è impegnativa, non vogliamo chiaramente fomentare voci di mercato, ci mancherebbe, cerchiamo di essere oggettivi e ragionare su la potenza di fuoco del Newcastle da una parte, e dall'altra parte un giocatore che chiaramente fa gola a tanti tanti club, perché è un giovane che ha dimostrato di avere le qualità del veterano. Non è scontato, non è da tutti.
Senza dubbio. Adesso qui inizieremo a ricevere certamente
una valanga
numeri
di Non ci insultate, perché cerchiamo di ragionare anche su argomenti. Chiaro che possono essere delicati, però ci sta. Dario da Palermo ci scrive: un tunnel dalla Continassa allo stadium, e quanto è lungo, ma lo fanno a piedi. mi sa delle uscite di Goldrake. Agnelli come Actarus. Non lo so, ma non abbiamo conferme ufficiali su questo tunnel, però
io tunnel te l'ho chiesto in maniera provocatoria.
No, secondo me,
dal punto di vista cittadino, abbia permesso, possa concedere qualcosa del genere. La distanza effettivamente però è talmente esigua che
sì.
La puoi fare in macchina in pochi
secondi. Secondo me però il tunnel c'è, non lo conferme, ma mi informerò e poi ve lo dirò. Abbiamo un vocale, tra l'altro, che possiamo iniziare ad ascoltare.
Buonasera Alberto, buonasera Marco.
Ciao
Cristiano.
Si sente benissimo.
Io per domenica farei giocare Kulusevski con Chiesa e dentro anche Bernardeschi. Kulusevski perché? Perché gli darei un'altra possibilità in un'altra, diciamo, in un big match, e chissà che magari non faccia bene, perché poi in nazionale solitamente fa bene anche quando non fa gol. E non so, diamogli un'altra possibilità. Mi terrei le grandi armi quali Morata e Dybala, me le terrei in serbo per il secondo tempo, puntando sul fatto che si preannuncia una partita equilibrata. Io sinceramente non mi aspetto tanti gol, quindi Morata e Dybala, o almeno uno dei due, con un ingresso nel secondo tempo, magari all'inizio o metà secondo tempo, potrebbero davvero far male. E chissà, potrebbe essere un'allegrata.
Potrebbe essere un'allegrata. Vedremo poi quali saranno le condizioni, ce lo dirà secondo me direttamente Allegri in conferenza stampa, di Morata e di Dybala. In questo momento non ho grande ottimismo sul recupero dei due, però vedremo. Cioè, nel senso, Dybala sì per la panchina, Morata no. Questa è la sensazione che filtra dopo l'amichevole contro il Chieri, alla quale non hanno partecipato, e quindi vedremo se cambierà qualcosa da qua fino a domenica. Ci sono ancora i tempi tecnici per sconvolgere un pochino, no, le gerarchie. Vedremo se sarà l'occasione di farlo. Abbiamo ancora dei vocali, caro Ivan. Ascoltiamo un altro.
Ciao Silvio, buonasera.
Ciao.
Beh, ma se un giocatore come Ramsey, la Juventus lo mette in lista Champions, vuol dire che all'inizio della stagione comunque credevano in lui e che il suo rendimento fosse buono, ma soprattutto che non avesse problemi fisici, e che il suo ruolo sarebbe stato importante nella squadra. Le cose sono cambiate, non sono cambiate, non si sa. Però certamente all'inizio ci si crede, e si può credere in una cosa e poi alla fine sbagliare,
certo,
certamente.
Certo.
Però all'inizio la dimostrazione, la Juventus l'abbia messo in lista Champions, vuol dire che credevano nel ragazzo.
È vero.
Non c'è altra spiegazione.
E soprattutto lo faceva Allegri. Allora, smaltiamo perché stanno arrivando i messaggi su Chiesa. Il prezzo è giusto.
Immaginavo.
Prima sulla formazione, voto Ken, Chiesa, Bernardeschi, con quest'ultimo un po' più arretrato sulla sinistra e Chiesa più offensivo a destra. Pino da Torino. Comincio la corsetta, bene, tieni il ritmo,
grande,
mi raccomando, bravo, sempre costante nell'allenamento Pino, bravo Pino.
Pino c'è
sempre. Secondo me, e questo invece è Dario, secondo me l'unico sudamericano che giocherà sarà Juan Cuadrado, visto che arriva prima, e poi Dybala solo nel secondo tempo. Facciamo un 3-4-2-1. De Ligt, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Locatelli, McKennie, hamburger permettendo, simpatico, Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Ken. Anche questa non è, insomma, non è scontata. Difesa 3 però non lo so, secondo me continuerà con la difesa 4 Allegri anche contro la Roma. Ciao Alberto, ciao Marco, io giocherei con Bernardeschi, falso 9, se Dybala non gioca titolare, per me la Juve contro la Roma è un bene, scrive Vincenzo. Quindi Vincenzo non rischierebbe Dybala, non so se lo farebbe per questioni tecniche.
Vincenzo non è un estimatore, per così dire, di Paolo Dybala, ma questo ormai lo sappiamo, conoscendo il nostro carissimo amico Vincenzo da Roma.
Abbiamo ancora...
L'ospite è comunque pronto.
L'ospite è pronto, benissimo. Allora adesso lo sentiamo, perché è un ospite che ne ha tante da raccontarci. Sentiamo un vocale mentre il nostro Yves Roche chiama l'ospite.
Ciao Albi,
zio,
ciao Marco, sono lo zio Dario.
Ciao zio.
Io guarda, volevo dire che è un po' che io seguo la Juve, insomma, l'ho seguita appena alla fine di Bredi, tutta l'epopea di Platini, quella di Baggio, quella di Del Piero, di Galli, Del Piero e via dicendo fino adesso. Però io mi ricordo che alla Juventus, quando andavano in nazionale i tesserati della Juventus, la prima cosa che si diceva fanno, noi parliamo della nazionale, siamo del club e parliamo dopo. Ora già ha iniziato questa moda con, mi sembra, con Emre Can. Ora Ramsey addirittura fa dei titoli eclatanti. Io mi chiedo, ma come mai, conoscendo la Juventus che non si è mai comportata così, per quale motivo si sono presi questa libertà? Ecco, magari è forte questa mia frase, però, come si dice, mai tanto silenzio fu così capito, no?
Allora, se c'è l'ospite, non ancora. Rispondiamo dopo.
Non ancora, non c'è ancora.
Posso rispondere io a Daf? Allora, che i giocatori parlino durante la sosta delle nazionali è una cosa che avviene da tempo. La cassa di risonanza oggi spesso è ben diversa dal passato.
Sì.
E spesso si scelgono quei giocatori, si mandano a parlare con i giocatori che hanno qualcosa da dire o che chiedono di parlare.
Sì.
Poi, dal punto di vista giornalistico, è sempre molto importante andare a seguire le nazionali. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere Giuseppe Leone, ad esempio, che ha parlato, è un testato della Juventus qualche giorno fa ai nostri microfoni. E capita spesso che qualcuno dica qualcosa proprio perché è lasciato libero di farlo. Io andai a seguire un Marocco-Serbia per avere due parole di Benatia, ricordo.
Ma è vero,
detto questo,
qua a Torino,
uno straccio di dichiarazione, esatto.
Sì, me lo ricordo.
Che poi arrivarono. I calciatori si tolgono i cosiddetti sassolini dalle scarpe,
sì,
approfittano, possono farlo,
non c'è controllo.
Alcuni uffici stampa sono, come dire, spalleggiano questo tipo di iniziative, parlo delle nazionali, altri invece le frenano. E lì poi sta un po' la libertà anche,
certo,
dei singoli e del momento.
Esatto. Ce l'abbiamo, Abbiamo il nostro prossimo ospite, che salutiamo e ringraziamo, Federico Guidi, allenatore del Teramo ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, ed è qui che gli chiederemo qualcosa. Intanto complimenti per le due vittorie del Teramo, Federico, e benvenuto a Radio Bianconera.
Buonasera.
Grazie, buonasera, bentrovati.
Allora, noi l'abbiamo chiamato, ovviamente, oltre che farle complimenti per la sua avventura al Teramo, soprattutto per chiederle un attimo, lei ha avuto la fortuna di allenare due giocatori che sono diventati grandi, ormai possiamo definirli qua, i due Fede bianconeri, Bernardeschi e Chiesa. Ce li può raccontare ai suoi tempi, se avevano già quei margini, se aveva intravisto in loro quelle potenzialità, se si aspettava una crescita del genere da parte di loro due così giovani?
Ma sono sempre stati due ragazzi che avevano il calcio dentro, che avevano sempre dato la sensazione di avere qualcosa di particolare. Per quanto riguarda Bernardeschi, io l'ho visto praticamente crescere non allenandolo direttamente, perché ho sempre avuto o ragazzi più grandi o ragazzi più piccoli,
sì,
e lui l'ho solamente sfiorato in qualche apparizione in primavera, però ho condiviso con lui praticamente il percorso di settore giovanile, ed era, diciamo, un giocatore molto estroso, che aveva grande facilità di calcio, abile nel dribbling, soprattutto faceva sempre fatto tantissimi gol, aveva questa facilità di calcio di mancino e spesso risultava decisivo, e quindi era molto più attaccante, mentre Chiesa l'ho allenato direttamente, perché l'ho avuto già da giovanissimo in rare occasioni, perché avevo i gruppi 96, il gruppo 96, quindi lui ogni tanto veniva con me a allenarsi con quelli più grandi,
sì,
e poi l'ho accompagnato negli allievi e nei due anni di primavera, e ha avuto una crescita esponenziale. È un ragazzo che si è formato tardivamente dal punto di vista fisico, ha avuto una maturazione tardiva, ed ha anche sofferto moltissimo nel settore giovanile, perché non era, tra virgolette, un titolare inamovibile.
Sì.
Ha iniziato a giocare negli allievi con me, ha trovato poi grande continuità dagli allievi e nella primavera ha avuto una crescita veramente esponenziale, però devo dire la sua... oltre alle doti tecniche che ha sempre posseduto, ma la sua caratteristica migliore era proprio dal punto di vista caratteriale, perché nonostante le difficoltà lui non ha mai abbassato la testa, ma anzi ha sempre utilizzato le difficoltà come una motivazione per fare qualcosa in più.
Certo.
E quindi viveva ogni singolo allenamento veramente in maniera feroce, che poi lo hanno portato a fare quello che sta facendo vedere a tutti quanti.
Mister Guidi, buonasera, Marco Spadavecchia. E questa è la differenza sostanziale tra i due Fede, il carattere?
Ma sono sicuramente diversi proprio nell'interpretazione del modo di giocare, però sì, ognuno di noi ha il proprio carattere. Chiesa è un ragazzo che ha sofferto tanto nel suo percorso, ne è venuto fuori ed ha continuato a giocare e in testa delle partite con quella fame lì. Cioè, è un giocatore che su ogni palla va con grande ferocia, con grande violenza, utilizza, interpreta bene entrambe le fasi di gioco. È un giocatore a tutti gli effetti moderna. Vedete con quale fame va alla ricerca, sì, di far male agli avversari.
Sì.
Bernardeschi invece è stato nel suo percorso, è sempre stato un giocatore importante, tra virgolette, nel senso che il suo talento era riconosciuto da tutti quanti è uscito dalla primavera facendo caterve di gol, era il capocannoniere del campionato, è andato a Crotone e si è subito reso protagonista. Alla prima stagione con la Fiorentina ha fatto subito molto bene, però è un ragazzo che ha la testa sulle spalle e anche nell'ultimo periodo ha saputo anche mettersi in discussione in altre posizioni, magari certo, a lui meno congeniali.
Mister, visto che lei lo conosce bene, lo conosce da tanto, io proprio su Bernardeschi volevo chiederle, anche qua alla Juve nei primi anni ha fatto cose eccezionali, poi si è un pochino perso, forse anche per questi cambiamenti di ruolo, ha giocato un pochino ovunque ma non ha mai trovato la continuità. Lei cosa gli consiglierebbe in questo momento per provare a ritrovarsi? Perché poi l'abbiamo visto ad esempio agli europei, grande protagonista, Sprazzi chiaramente subentrando, ai rigori soprattutto, però insomma agli europei ha dato una mano non indifferente. Però alla Juve negli ultimi 2-3 anni ha sempre fatto fatica sia a imporsi che a trovare una certa continuità.
Sì, io devo dire che conoscendo Bernardeschi, io penso che il suo abito ideale, dove lui riesce a esprimersi con grande continuità ed è proprio sicuro delle sue qualità, è giocare esterno a piede invertito.
Mm-hmm.
In altre posizioni secondo me lui anche inconsciamente fa un po' fatica, anche se poi è un ragazzo talmente splendido che si mette in discussione, si mette a disposizione sempre degli allenatori e delle scelte del mister, sì. Però secondo me solamente nei tre davanti, quello che ritrova lui in nazionale secondo me lo ha dimostrato, perché poi lì riesce a rientrare, riesce se a campo aperto a sprigionare la sua forza. Mm-hmm. E quando è fronte porta, poi il mancino è dotato di capacità balistiche importanti.
Chiaro.
Infatti nell'ultima intervista lei ci disse testualmente, insomma, attaccante esterno è il ruolo ideale per Federico Bernardeschi. Io le chiederei sulla scorta di quello che lei ha vissuto come tecnico di Chiesa e su quello che sta vedendo oggi. Qual è secondo lei la posizione migliore di Federico Chiesa e se è più attaccante rispetto all'altro Federico, per capirci?
No, secondo me Chiesa è un giocatore moderno e è a tutti gli effetti, lui sta continuando, ha questa capacità di migliorarsi continuamente partita dopo partita, e ora io penso che sia uno dei giocatori top a livello europeo ed ha la capacità di giocare in ogni zona di campo, perché lui interpreta bene entrambe le fasi di gioco, è un giocatore che sa dribblare sia a destra che a sinistra, utilizza indistintamente entrambi i piedi, è un giocatore forte nell'uno contro uno in spazi stretti, ma se poi la squadra attacca in spazi ampi è devastante, perché ha forza e velocità e resistenza. Quindi secondo me Chiesa è un giocatore che si sposa in maniera ottimale in qualsiasi sistema di gioco, poi lui può giocare a destra, a sinistra, nei due davanti, insomma è un giocatore secondo me veramente moderno.
Chiarissimo, prima di salutarla e ringraziarla, mister, io le chiedo, giocatore che lei non conosce direttamente, ma è chiaro che ormai lo conoscono un pochino tutti, parliamo di Lucca, sta facendo grandissime cose dalle sue parti, no? Io le chiedo se è un giocatore che lei non si farebbe sfuggire, fosse una grande squadra, no? Facciamo un'ipotesi, la Juve andrebbe a prenderlo domani, uno come Lucca?
Guarda, mi hai fatto una domanda su un giocatore in cui sono molto sensibile per averlo affrontato la stagione scorsa con la Casertana, quando sì, lui era a Palermo, e mi ha fatto, vedendolo proprio da avversario,
sì,
e analizzando spesso le partite anche del Palermo, è un giocatore che a me mi ha colpito e impressionato in una maniera clamorosa, perché è un giocatore che conoscevo già dai tempi del settore giovanile, perché quando lui era in primavera io ero nelle nazionali giovanili, quindi seguivo un po' tutto il panorama italiano, e lui ha avuto una crescita esponenziale nell'ultimo periodo, ha finito la maturazione fisica ed è un giocatore di 2 metri, ma che ha oltre alla forza anche qualità tecniche e velocità anche nello stretto. Quindi io anche l'anno scorso, con chiunque parlassi, gli addetti ai lavori, era uno dei giocatori che mi aveva veramente impressionato, e sono convinto che possa arrivare veramente a grandi livelli.
Eh sì, lo sta dimostrando, Grazie mister.
Grazie mille mister.
Soprattutto per i suoi racconti su Chiesa e Bernardeschi, che sono per noi preziosissimi. Arrivederci, buona serata. Salutiamo mister Federico Guidi, allenatore del Teramo, che ha allenato...
Ex tecnico dell'Under 19 anche.
Esatto, ha allenato la Firenze 19, ha allenato la Primavera, insomma, tante squadre. Tra l'altro, io questa domanda non gliel'ho fatta perché non c'era più tempo, però una domandina su, ti ricordi, Giovani Speranze?
Ma pensavo gliela facessi.
Ce l'avevo in canna 10 minuti.
Sei stato un grande appassionato.
Forse il più grande fan di Giovani Speranze, però, tra l'altro già anziano, però mi piaceva molto. No, non volevo, ero indeciso a chiedergli di Lucca o Giovani Speranze, ha prevalso il senso giornalistico.
Prossima volta, ha prevalso il giornalista.
Il giornalista che è in me e non il fan di Giovani Speranze. Però la prossima volta tanto lo risentiremo, una domandina su... No, perché è curioso anche questo, poi glielo chiederemo.
Se ricordiamo, è un talent show, un reality
esatto.
show legato al calcio.
Al calcio con la Primavera della Fiorentina. Mi ricordo che proprio in quel talent mancava Bernardeschi. E fu proprio lui a non voler i riflettori, si poteva scegliere se partecipare o no, e lui scelse proprio di non partecipare per concentrarsi di più sul campo.
Certo,
e alla fine
che,
forse ha avuto ragione lui.
Tra Bernardeschi, Chiesa
sì.
e adesso Vlahovic a Fiorentina, l'occhio ce l'ha.
Fiorentina l'occhio ce l'ha sempre avuto, anche prima con Pantaleo Corvino. Se ti
Corvino
ricordi.
Che prende a 1,5 milioni Vlahovic dal Partizan, se non sbaglio.
Sì,
adesso
sì,
quanto
sì,
vale
sì, una sessantina 60, di milioni.
70.
Corvino era uno che aveva l'occhio lungo, ma anche oggi la Fiorentina sta facendo... tante belle cose sul mercato e si vede. Siamo in pausa, siamo arrivati alla fine della prima ora già. Tanti ospiti, ne avremo altrettanti nella seconda. E quindi vi esorto a stare con noi.
Rimanete con noi.
Approfondiremo tanti temi tra pochissimo. Ciao.
Terzo tempo.
Ben ritrovati, 7 minuti dopo le 20. Tra poco il nostro prossimo ospite. Ricordo anche la domanda della serata, cioè il vostro prezzo per Federico Chiesa. Al netto che sia incedibile, al netto che la Juve non lo cederà, però se doveste a tutti i costi mettere un cartellino con il prezzo, no, su Federico Chiesa,
una sorta di clausola,
la vostra clausola, il vostro tag, il vostro prezzo. Siamo curiosi di capire, ce ne sono già arrivati, li leggeremo poi nel corso della puntata, anche per capire. Tutti hanno un prezzo, no, caro Marco?
Diciamo che c'è una base d'asta che è 100?
Sì, diciamo che sotto i 100 non li vogliamo neanche prendere in considerazione le offerte, mi sembra anche giusto. Chiaro è che se un Pedri, la clausola di un Pedri vale sul miliardo...
Un miliardo di euro.
È sposta un pochino.
Guarda caso è quasi quanto i debiti del Barcellona.
Esatto, che è 1,3. Allora, si avvicina molto praticamente alla causa del Barcellona. È chiaro che è un po' le clausole, soprattutto estere, secondo me sono molto scenografiche, no? Un poco concrete, certo. Molto scenografiche, però bisogna anche considerarle, perché ci sono. Ce l'abbiamo, abbiamo già il nostro prossimo ospite che salutiamo e ringraziamo come sempre, Francesco Pini, 7 Gold. Ciao Francesco, ben ritrovato qui in diretta.
Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Ciao Fra. Senti, noi stavamo ragionando... Questa domanda secondo me ti farà venire un pochino i brividi, però...
Tieniti forte.
È questa, cioè sostanzialmente vai. C'è una clausola di 1 miliardo su Pedri, va bene, ok. Noi ti chiediamo, al netto che sia incedibile che la Juve non lo cederà, ma se tu dovessi mettere un prezzo su Chiesa in questo momento, quale sarebbe?
Considerando le voci
vendo
che arrivano
prima.
Da Newcastle, eh?
Esatto, ci sono voci Newcastle e anche altre.
No, piuttosto vendo lo stadio.
Lo stadio, ok, va bene.
No, più o meno. La Chiesa, per cortesia, non si tocca.
La Chiesa rimane al centro del J-Village, piuttosto sposto lo stadium, ecco.
Esattamente.
Okay.
O lo ristrutturiamo in un altro modo.
O facciamo un altro stadio. Lì vicino, che tanto lo spazio c'è, va bene. Abbiamo capito, condivido e sottoscrivo, posso dirlo.
No, è una polemica questa dello stadio, perché sento offerte da 1 miliardo di euro a club che neanche hanno lo stadio di proprietà. da parte di Sheikhi, e la cosa mi fa sorridere, perché allora mi chiedo, ma la Juventus, quindi, con tutti i trofei che ha nella storia, esatto, con lo stadio di proprietà,
quanto vale?
Lasciamo stare il bilancio post-Covid, che è quello che ha distrutto ovviamente tutti i club, ma secondo me soprattutto quelli che si erano costruiti lo stadio di proprietà prima,
sì,
di altri.
Certo.
Quindi era una provocazione celata, ma l'avranno capita forse in due o non l'hanno voluta capire?
Sì, sì, sì. Qualcuno l'ha capita, qualcuno l'ha capita.
Anche secondo me.
Senti, Fra, che Juve ti aspetti contro la Roma e soprattutto che partita ti aspetti? E hai paura un po' di Mourinho, che quando viene a Torino allo stadio succede sempre un po' di polemica, un po' di scintille, le vediamo quasi sempre.
Ma detto che io sono divertito dall'arrivo di Mourinho in Italia, uh-huh, mi divertirà anche averlo contro nella Roma, perché Mourinho era stato molto vicino alla Juventus, sì, 2 anni fa quando si prese Sarri, voleva fare quasi uno sgarro all'Inter all'epoca perché Conte era finito lì, allora lui si era proposto tramite il suo agente alla Juventus, poi la Juventus scelse Sarri, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è una partita particolare perché arriva di nuovo dopo l'ennesima sossa, in questo do ragione a Courtois, sì, troppe partite, la Nation League sinceramente, sì, non è una cosa così importante da togliere tempo ai club, ai nazionali, e soprattutto da togliere ai giocatori con infortuni e con il Covid, perché guarda caso Teo Hernandez al Milan, sì, Rabiot alla Juventus tornano con i tamponi purtroppo positivi e devono starsene in quarantena.
Chiaro.
Quindi è un danno sul danno, cioè arriviamo un'altra volta senza Morata, senza Dybala, che forse potranno partire dalla panchina, più l'argentino che lo spagnolo, uh-huh, siamo ancora con delle defezioni in mezzo al campo perché Arthur ha fatto una partitella con l'Alessandria di 50 minuti per vedere come stesse, ma non è ancora secondo me, sì, affidabile. Ci dobbiamo affidare a quello che è la certezza di essere la Juventus, cioè Locatelli, giocare probabilmente con i due Federichi davanti come abbiamo fatto contro il Chelsea, quindi con Chiesa e Bernardeschi assieme, magari inserendo Ken. Io proverei una mossa a sorpresa, dato che comunque ce l'hai lì. È giovane e in Europa li fanno giocare tutti, 20 anni, 18 anni, 19 anni. Caio Jorge, buttaglielo nella mischia, che tanto questi non sanno neanche chi sia. E quindi si troverebbero di fronte a una situazione probabilmente inaspettata e magari potrebbe dare qualcosa che non ci aspettiamo neanche noi, perché sto ragazzo comunque deve anche giocare, perché sennò come fa a dimostrare se è uno che può restare alla Juve fino a giugno o magari essere seduto in prestito già a gennaio.
Francesco, a proposito di giovani, di giocatori che possono restare alla Juventus, ti chiedo, a me interessa molto sapere la tua su Kulusevski, un giocatore che divide molto, si parla di lui anche in chiave mercato, tu sei del partito, è uno dei sacrificabili per avere anche un tesoretto da reinvestire, oppure è giusto puntare su un giocatore così giovane, pagato molto e che dalla sua comunque ha grandi potenzialità?
Ma allora, il pagato molto è relativo a come vediamo noi Kulusevski, nel senso che lui in un anno e mezzo di Juve, diciamo un anno perché quest'anno è appena iniziato, uh-huh, con Pirlo l'anno scorso gli ho visto fare veramente praticamente tutti i ruoli,
sì,
è andato, sì, in confusione, e al primo anno di Juve o hai la garra e la tigna di Chiesa che non molla un colpo neanche al 94esimo, oppure probabilmente va in difficoltà. È un giocatore che io starei attento a liberarmene perché secondo me ha dei numeri importantissimi. Il problema è che è stato acquistato in un momento in cui avevi già un sacco di esterni in quella zona, quindi l'errore è stato fatto lì insieme a tanti altri,
a monte.
Quindi diciamo che 40 milioni, se sono considerati tanti per un giocatore che ancora non sa cos'è, può essere vero. Se poi esplode, come in passato è successo purtroppo a giocatori ceduti troppo presto, non solo da Juve ma da anche altri club, poi dopo diventa un rimpianto. Io prima di lui metterei alla porta tanti altri giocatori che sono lì e che sinceramente ci servono molto poco, anche perché o sono rotti o quando giocano rendono, uh-huh, veramente molto molto poco.
Una suggestione, te la butto lì così. Oggi Del Piero, insieme ad altri ex compagni, ha sostenuto...
Aspetta, che mi inginocchio.
Vai, bravo, inginocchio. Bravo. Direi, okay, sono in ginocchio, ci può, vai, stare. Ha sostenuto l'esame per il patentino d'allenatore UEFA B. Sì. Io non ti dico nient'altro.
Non
vai,
hai capito,
vai tu. No, vai tu, vai tu, vai tu, vai tu.
Finché c'è Agnelli non è possibile.
Ma neanche una giovanilissima, i Pulcini, non lo so,
Dipende quanto Agnelli è,
perché potrebbe essere il primo ramoscello d'ulivo di una situazione che oggettivamente prima o poi deve essere, cioè non è possibile che Del Piero non orbiti, guarda, intorno alla Juve, cioè ci sono Storari, tantissimi altri, e Del Piero, cioè, Quasi...
probabilmente perché è considerato troppo influente.
Forse
quindi
sì,
uno troppo
forse
influente
sì.
Può essere anche visto come scomodo,
certo.
Come in tutte le situazioni della vita, questo
è vero, è vero.
Calcio. Parli con un juventino che ha i tatuaggi del Piero sul fianco, quindi io del Piero lo metterei a fare qualsiasi cosa. A volte vedo giocare dei centrocampisti che forse lui ora potrebbe fare ancora meglio di loro, anche in un ruolo che non è suo,
sì.
Che non è mai stato suo.
Sì.
Però io ti dico che secondo me finché Agnelli è lì, un ritorno del Piero in dirigenza, in settore tecnico o addirittura da allenatore, la vedo un po' difficile.
Un peccato. Ce lo teniamo lì, la suggestione ce la teniamo lì.
Prima e poi... anche qui firmerebbe in bianco, evidentemente, è meglio che non lo dice questa volta.
No. Ma sai, non vorrei proprio che fosse stato quello all'epoca.
Sì,
qualcuno, perché così hai messo la società all'epoca con le spalle al muro.
Esatto.
Dicendo se voi non mi tenete, io firmavo anche in bianco, quindi la figuraccia la fate voi.
Certo.
Cioè, il concetto è del Piero è la Juve, è sempre stata la Juve. Io credo che i giocatori che sono sempre stati marchiati Juventus abbiano e debbano avere più possibilità rispetto ad altri a rientrare in settori tipo questi di cui parliamo adesso. Vedi Nedved, cioè
certo.
Nedved è uno che è intoccabile nonostante alcuni errori fatti. Però Nedved è anche lui uno che ha dimostrato negli anni di rifiutare altre squadre, è quello che ha vinto il pallone d'oro, è quello che comunque ci mette la faccia nel bene o nel male.
È vero. Fra, ti chiedo ancora, centrocampo a gennaio tu interverresti con un Tchouaméni, Van de Beek, cioè hai qualche asso nella manica per gennaio? E secondo te la Juve interverrà o come sempre sì forse poi niente?
Quanti soldi ho a disposizione?
Questa è una bella domanda.
Perché no, se impazziscono a Newcastle e cominciano
esatto.
Veramente a comprarci,
prendono Ramsey,
Rabiot, Kulusevski a delle cifre folli, allora a quel punto puoi ragionare. Io ti dico soltanto che quello che so,
sì.
Per voci vicine alla Juventus stessa, quindi ai giocatori che giocano a Juve, che riportano questo ad amici vari,
uh-huh.
E non sono gli amici del bar, ma sono procuratori, ex procuratori, gente che comunque col calcio mastica e ne mastica da una vita, è che Allegri ha... spera in cuor suo di riuscire ad arrivare a dicembre attaccato al treno delle prime quattro e con magari un paio di innesti giusti giocarsela fino a fine stagione per lo scudetto.
Okay.
Quindi è una cosa che figurati non sa lui, io sinceramente posso saperne molto molto meno.
Mm-hmm. Sì.
Francesco, insisto su Kulusevski perché arriva una domanda ben precisa da parte di un ascoltatore nei tuoi confronti. Edo da
sì.
Novara che ti saluta. Volevo chiedere a Francesco, dato che spesso ha anticipato notizie e chicche di mercato, se gli è giunta per caso all'orecchio la cessione già a gennaio dello svedese Kulusevski.
Qua ci sono un sacco di voci in questo periodo, bisogna fare di necessità virtù, è un periodo purtroppo difficile, lo ripetiamo sempre, ma è la realtà di fatti per tutti i club. Ora bisogna giocare con le carte per fare mercato, non ci sono soldi, la Juventus è chiaramente una di quelle in difficoltà insieme a tutte le altre. Anche per i motivi detti prima, per lo stadio chiuso da mesi, è uno stadio di proprietà chiuso da mesi, pesa sul bilancio in modo pesantissimo, soprattutto quando hai in casa uno come Ronaldo, che, di cui ti liberi, come già abbiamo visto e parlato. Non lo so, si può dire che se dovessimo fare dei cambi intelligenti, magari per cercare di scambiare Kulusevski con una punta vera,
uh-huh.
Come si parla in questi giorni, ci sono un sacco di voci, si parla di uno scambio con l'Atalanta per Muriel, si parla... di appunto di Inghilterra per lui per poi andare ad acquistare un altro giocatore. Si parla un po' troppo di tutto questo e non vorrei che fosse solo il classico chiacchiericcio per vendere notizie e giornali, come si dice,
sì,
no?
Sì, sì.
Ripeto, Kulusevski secondo me oggi come oggi o lo dai in prestito per qualcos'altro che ti serve veramente in un altro ruolo, allora ha un senso, oppure perdere un giocatore del genere sarebbe un rischio troppo grosso, perché poi vai a fare la fine magari di Henry, no?
Mm-hmm.
Io mi ricordo, ero a vedere la Juve di Ancelotti agli allenamenti al Comunale di Torino,
sì,
quell'anno,
sì.
Con mia madre che mi portò a vedere proprio la Juventus, parlando con Moggi, eccetera, eccetera. Qualcuno all'epoca, senza fare nomi, lì davanti a noi disse Henry non vede la porta. Aveva appena fatto una doppietta con la Lazio, che quell'anno tra l'altro noi eravamo messi abbastanza male. Poi ci ricordiamo tutti Henry cosa fece all'Arsenal e cosa fece con la Nazionale, quindi... occhio, perché i giocatori così giovani, comunque di talento, prima di liberarsene o ti ridanno i soldi che hai pagato o ti pagano bene, oppure lo fai per uno scambio intelligente. E la Juve ha bisogno di questo in questo momento.
Sono d'accordissimo. Fra, un ultimo vocale indirizzato a te, quindi lo ascoltiamo, certo, prima di salutarti. Vai.
Ciao Alberto, ciao Marco, ciao, ciao Francesco, Vincenzo Verona. Due domande per Francesco. Una, se dovessi vendere Kulusevski,
ancora,
con quale giocatore lo sostituiresti?
L'ha già detto questo.
Prossimo? Punteresti su Luca del Pisa?
Luca, ciao, la domanda su Luca è interessante.
Ma Luca è un giocatore davvero interessante, sì, però poi vi faccio la domanda contraria. Se non vai in Champions perché compri Luca e fai giocare Luca davanti, Allegri cosa ne facciamo? È sempre lì. Tu sei la Juve e non ti puoi permettere quest'anno di andare fuori dalle prime quattro. Quindi di avere qualcosa di concreto in mano. Su Kulusevski abbiamo già risposto prima. Forse per me, io, se devi ripartire dai giovani, riparti veramente dai giovani. Uh-huh. E quindi metti dentro tutti questi di cui stiamo parlando, compreso Luca, che prima o poi avrà, secondo me, molto mercato, perché è un ragazzo veramente molto interessante. Però occhio, che abbiamo in casa Caio Jorge, esatto, di cui ne parlano veramente in tanti molto bene. E io col Toro ho toccato due palloni, ha fatto molto meglio di altri che all'inizio stagione hanno fatto molto meno.
È vero. Fiducia giocando ai giovani. Linea verde, giusto.
Sì.
Sono d'accordo. Sì. Ciao Fra. Grazie come sempre.
Ragazzi, buona
grazie
serata,
Francesco.
Un abbraccio a tutti.
Buona serata a te.
E non.
Ciao. Ciao Fra. Ciao. Qui, saluto, qui sono serata. Juventini. Va però. È giusto così. Sì, in effetti, effettivamente, cioè, questa stagione sei partito in un certo modo, no? Hai tanti giovani, puoi sfruttare l'occasione per cercare di mettere benzina nelle gambe dei giovani, valutarli, sfruttarli per capire anche nelle prossime stagioni quali ti puoi portare dietro e quali magari no. Oggettivamente,
Allegri è molto bravo nel introdurre i giovani. Sì. Ma non è così sensibile nelle intuizioni, almeno non lo è stato in passato. L'unico grande giovane che ha lanciato è stato Moise Kean, che adesso se lo ritrova.
Mi pare anche insomma, Locatelli. Locatelli al dubbi. Milan, te lo ricordi? Locatelli al Milan, mi ricordo che disse proprio Locatelli, sì, andai a allenarmi con la prima squadra con Allegri e mi disse...
Sì,
bravo,
se lo porto in prima squadra.
Sì, però è vero, sì, è bravo nella gestione, però non ha magari quell'intuizione che possono avere altri nel prenderli e lanciarli dall'Under 23, faccio un esempio, no? Effettivamente sì.
Ma magari l'intuizione c'è, forse anche per il fatto che la maglietta della Juventus pesi più delle altre, sì, questo sì, è evidente. Sì. Ci va anche magari un po' di incoscienza a volte.
Sì, è vero.
In certe situazioni. Guarda anche solo le parole che ormai insomma abbiamo sentito, risentito quante volte su Nicolò Fagioli.
Sì.
Però con lo stesso Allegri evidentemente è stato dirottato momentaneamente altrove. Alla Juve è più difficile fare gli esperimenti che si fanno da altre parti.
Certo, c'è da più dire pressione.
Che, io uso questo esempio sempre per facilitare anche la comprensione del mio ragionamento. Senza Mihajlovic, probabilmente, non
Donnarumma.
So se adesso ci sarebbe un Donnarumma.
Magari sì, ma sicuramente con un centinaio di presenze in meno in Serie A. Invece Donnarumma è mostruoso perché alla sua età ha già raccolto una serie di presenze in prima squadra che di solito hanno i 27, 28 anni, 26 anni.
Ma sai, ci sono delle sliding doors. Domani, tra l'altro, ci sarà un appuntamento con chi di Porte Scorrevoli se ne intende.
Francesco Vitale.
Avete già capito di chi stiamo parlando, Francesco Vitale. Ci sono delle porte scorrevoli che a volte ti spianano la strada.
È vero.
Poi, chiaro, quelli
però bisogna essere bravi ad approfittarne tu da protagonista, ma devi avere anche qualcuno che ti lancia. Perché se Nevio Scala non impazziva tra virgolette, bravo, e buttava bravissimo dentro Buffon nonostante ci fosse il secondo dietro Bucci, Nista, faccio giocare Buffon, lì ci vuole anche un pizzico di follia, la stessa,
coraggio, follia e incoscienza,
esatto, la stessa di Mihajlovic
bene,
a buttare dentro, cioè, aveva un signor giocatore il Milan e butti dentro Donnarumma, capisci, non è scontato, ci vuole sia fiducia in se stessi ma anche fiducia di un terzo che te la dia, altrimenti puoi essere bravo quanto vuoi, ma magari fatichi a esplodere, un po' come Henry. Forse ci vuole un pizzico anche di incoscienza.
Di provare, Henry, che qui faceva il terzino.
Di provare,
ricordi,
a metterlo un
po'
più avanti.
Io ricordo quella doppietta con la Lazio, la ricordo benissimo.
Sì.
La Lazio, che poi, se non sbaglio, erano gli anni buoni.
Era l'anno della Lazio, sì. Sì.
La Lazio che poi, un gol rocambolesco, mi pare, di sì. Henry, fu il grande exploit della stagione del francese, che poi venne sacrificato. Ancora adesso Luciano Moggi
lo so
ripensando ad Henry, dice: è il mio più grande errore, il mio più grande rimpianto. Anche i grandi, anche ogni i tanto. Più bravi a vedere il talento sbagliano.
Sì, ma ci può stare, però è veramente Henry, giocatore incredibile, è arrivato veramente giovane. Allora, Cristiano ci risponde al quesito. Buonasera, in questo momento ascolterei offerte da 150, credo, miliardi di milioni in su, quindi direi che incredibile. Pino invece è più sottile, rispondo così: mai visto un milione fare gol? No, però un miliardo, no scherziamo, no è chiaro. Vendere Chiesa 100
milioni? Lui
dice:
io c'ho un giocatore forte, me lo tengo, non lo vendo.
Alla fine.
Ma Juventus adesso può fare quel ragionamento in virtù di questo rosso, sì. Di questo passivo pesante, in questo momento di
secondo me lo può fare fino a un certo punto, perché se arrivano con 140 milioni, fai una plusvalenza.
Lo devi dare via un giocatore così.
Non dovresti, però secondo me per 140-150 milioni fai una plusvalenza di 100. Non lo so, sarebbe molto molto difficile resistere, eh. Poi magari lo può fare, però se secondo me, allora, le offerte a livello di mercato secondo me puoi rinunciare. Un'offerta fuori mercato è veramente difficile, visto il momento Covid, visto il momento rosso.
Sì, magari la rimandi, dici, ma esatto. Non puoi del tutto non pensarci a queste ipotetiche offerte, che però non sembrano neanche così lontane da una
da una
possibilità, ecco, viste le parole anche appunto dei nuovi vertici del Newcastle e viste le voci che arrivano dall'Inghilterra,
esatto.
Rivolte a due giocatori in particolare della Juventus, De Ligt e Federico Chiesa.
Esatto, che sono poi quelli che hanno più mercato.
Gioielle,
e adesso. I simboli del futuro della Juventus, vendere Chiesa 100 milioni ed in campo poi non vanno i 100 milioni. La Juve si indebolisce, questo è poco ma sicuro, la Juve si indebolisce in campo. Entrano 100 milioni che sono utili a livello di bilancio, visto il rosso abbastanza importante della Juve, scrive Alfio. Da Sapri, il nostro IV 450 milioni, il tandem, De Ligt Chiesa. Ci sta, sei esoso, però effettivamente, ecco, se si potesse, non so, accomunare, addizionare le due clausole, si potrebbe arrivare a un ragionamento del genere. Per Chiesa voglio 150 milioni Chiesa, dice Mirko da Roma, e invece Adam 200 milioni, ma con lui devono prendersi Bernardeschi e Rugani Ramsey. Pacchetto completo.
Ah, un pacchetto.
Questa non è male, 200 milioni con Bernardeschi e Rugani Ramsey. Non lo so.
Tra l'altro anche Ramsey sembra poter interessare alla
Newcastle. Sì, a Newcastle, sì. I 7 milioni di ingaggio per Newcastle sono ampiamente alla portata. Io me lo auguro, perché è un giocatore che qua fondamentalmente non riesce a trovare la sua dimensione, quindi oggettivamente per il bene della Juve ma anche per il bene del giocatore cambiare aria in questi casi può fare bene. Ricordo la cessione di Zizou, ci scrive Dario da Palermo, eravamo incavolatissimi, personalmente odiavo la moglie che cercava il mare di
Madrid.
E chissà se l'ho trovato, probabilmente no, ma avrà trovato sicuramente,
cerca,
sì, ma da Madrid comunque ti diverti, nel senso non c'è il mare ma è una città incredibile. Ma poi con quei soldi prendemmo Thuram, Nedved, Emerson poi e Buffon. Morale, pure Chiesa e De Ligt possono avere un prezzo. 250
diverso,
milioni.
Albi.
Sì, è un mercato diverso.
Tu hai vissuto quei momenti anche insomma con la tua professione. Io
sì.
Devo ancora cominciarla. Quella Juventus lì con Zidane fa un ciclo. Fa due finali Champions.
È vero, è vero.
Arriva poi alla fine di un ciclo vincendo tanto in Italia, sfiorando la vittoria in Europa.
Sì, sì,
e poi
sì.
A un certo punto il giocatore, pallone d'oro, vuole andare via.
Sì, sì, sì.
Qui Chiesa è all'inizio di un ciclo e Chiesa vuole fortemente e follemente la Juventus.
Qui
sarebbe,
sì, è vero, il discorso sarebbe non il giocatore ma la società che gli dice: Chiesa, io non ti voglio vendere, però se mi danno 200 milioni mettiti nei miei panni, guarda il bilancio, cosa dobbiamo fare? È chiaro, io spero che questa situazione non si verifichi mai, però può capitare. Può capitare soprattutto con questo ingresso prepotente dei fondi esteri
nel Medio Oriente, nel calcio inglese.
Esatto, che si ringa molto. Comunque Dario da Palermo risponde a domanda: 250 milioni Chiesa, 150 per l'olandese. E comunque sono cifre importanti. Le cifre dei nostri ascoltatori sono tutte importanti. Dare un'opportunità a Caio, se disponibile per domenica, ci scrive Mirko da Roma. Sì, secondo me disponibile sì, ma non giocherà, viste queste sono le sensazioni dopo l'amichevole, poi di oggi, poi magari le cose possono cambiare. E poi Chiesa è un talento italiano, forte, un ragazzo intelligente, può diventare il simbolo di questa squadra, questo sono d'accordo, è arrivato 12 mesi fa. No, oggi non ha prezzo, tra 2 o 3 anni vedremo, non si firma il nostro ascoltatore, però mi sembra uno spunto interessante e condivisibile.
Sì, fa specie che sia arrivato davvero all'inizio di ottobre.
È vero.
È incredibile, incredibile. Chiesa cosa abbia sembra, potuto fare
ti sembra qua da,
un
qua,
anno solare.
Da 3 anni? Ti sembra qua da 3 anni?
Sì.
A me sembra quasi qua da 3 anni.
Soprattutto per come abbia interpretato subito la sua juventinità.
È vero, assolutamente così. Chiesa 24 anni non deve essere venduto a nessun costo. Detto questo, forse 250 milioni è un prezzo congruo. Pier, ecco, il prezzo varia, secondo, se non ho capito male, tra i 200 e i 250 per Chiesa. Un po' meno per De Ligt, già parzialmente ammortato, è già da qualche anno. Però per Chiesa siamo tra i 2 e i 250 milioni. Mi sembra una cifra anche giusta.
Alla Neymar, perché
alla Neymar, giustamente, non avrà al momento raggiunto il livello di Neymar, però insomma, se continua così il ragazzo ci può arrivare tranquillamente. Il pallone d'oro al momento è un'utopia, però diciamo che rispetto ad altri, magari una possibilità su 10 o su 50 Chiesa ce la può avere, no?
Sì, poi è chiaro che i risultati della sua squadra
condizionano, certo,
o soprattutto di club, faranno tutta la differenza del mondo. Lui arriva il 5 ottobre alla 5 fine ottobre. Di un mercato che è stato poi spostato in avanti, se
vero,
ricordi, quindi praticamente oggi siamo al 14,
quindi un anno di Chiesa cin cin. Sì, un anniversario da ricordare. Andiamo in pausa pochissimo, torniamo ancora un ospite e poi sentiamo tutti i vocali. Insomma, gli ultimi dubbi verso Juve-Roma. Tra pochissimo.
Terzo tempo.
20:35, eccoci sempre in diretta. Terzo tempo, Radio Bianconera con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia. I vostri messaggi. Li abbiamo stuzzicato su Chiesa e giustamente è arrivata la risposta dei nostri ascoltatori con delle cifre che condivido.
Ma hai provocato?
Dire. Ma hai provocato e ora ti rispondo. No. 200 milioni, tac, 200 milioni per Chiesa. Mi sembra anche un buon prezzo. Buonasera ragazzi, scrive Santo. Non metto in dubbio la forza e la bravura di Chiesa, però inviterei tutti a stare un po' più cauti. Sento cifre da capogiro. Hai ragione Santo, ma noi siamo partiti da un presupposto. La clausola di 1 miliardo di Pedri. È chiaro che non è la valutazione, è la clausola. Però insomma fa un certo effetto leggere cifre del genere. Dobbiamo lasciarlo tranquillo. Si sta avviando a diventare un top, ma spesso siamo abituati a esaltare troppo i giocatori. Questo è abbastanza vero, no? Soprattutto
la cosa più importante adesso per Chiesa, che ha dimostrato a tutti e a tutti i livelli, dalla Juventus alla nazionale, insomma, tutti i palcoscenici, di essere un giocatore determinante, decisivo, dirompente, pazzesco nelle sue accelerazioni,
sì,
che fa e può fare sempre la differenza. Si mangia letteralmente il campo questo giocatore,
sì, e non è scontato farlo dopo un anno alla Juve, perché alla Juve
adesso
ci sono Dybala, Morata,
confermarsi,
esatto,
no,
esatto,
a questi livelli, allenarsi alla grande per avere questo atletismo, questa forza, questo dinamismo che gli sta facendo fare la differenza. Giocatori che palla al piede prendono 2 metri all'avversario nel giro di 20 metri, io ne ho visti pochi.
Ce ne sono pochi, uno Mbappé ha altre caratteristiche e ha un altro livello al momento, però lo stile è quello, no? Lo stile di gioco
stile
è quello. Io uno così me lo terrei stretto. Ribadiamo che a fronte di un'offerta da 200 milioni, è chiaro che la Juve quantomeno ci ragiona. Poi vedremo come andranno le cose, la speranza di tutti che possa rimanere. Godiamocelo ma senza eccessiva esaltazione, ci scrive Santo. Sentiamo un vocale e poi sentiamo il nostro prossimo ospite. Andiamo a fare un punto sulla Roma, Tana del nemico.
È arrivato a Torino che tirava una brutta aria, tanto che la signora l'ha preso con la finanziaria. Delle sue capacità ha dato subito un assaggio, mostrando tecnica, forza e un grandissimo coraggio. Con i suoi fulmini e repentini strappi, salta gli avversari come dalla bottiglia i tappi. E nell'anno in cui Dybala, ormai rinnovato, mentre un Cristiano se n'è andato con ogni mezzo il sorriso tra i denti, lasciando Madama alquanto sorpresa, alla società lancia un messaggio. Per lui non c'è prezzo, non facciamo i miscredenti. Abbiate fede nella Chiesa e mettete l'accento del villaggio. Enrico da Castellammare.
Che meraviglia.
Bella,
il nostro poeta.
Il nostro poeta, non male. Una volta poi facciamo la raccolta di tutte le poesie in rima, perfette e soprattutto anche precise, no? Perché poi esprime dei concetti, non è solo la rima, è la forma, ma anche la sostanza.
Quindi... Lui arriva più o meno a quest'ora,
sì.
Ascolta il tema,
ascolta,
ci pensa,
si mette lì,
compone,
scrive. Bravo,
realizza.
Bravo Enrico.
E poi espone. Grazie Enrico.
Bravissimo Enrico. Abbiamo altri vocali. Tra poco sentiamo il nostro Salve, ospite
ragazzi,
che
ecco da bordo. Cioè, praticamente noi facciamo punto da capo, vendiamo chiesa e poi ti prendiamo. Cioè, siamo sicuri di prendere qualcuno anche con i soldi che incassiamo del suo livello. Ma poi ragazzi, non è una questione di cartellino. Questa adesso la Juve e altre società sono in difficoltà a livello di ingaggio, perché i cartellini si possono anche, diciamo, finanziare su 6-7 anni, non è un problema. Ma prendere chiesa poi con chi lo sostituiamo? Cioè, noi siamo la Juve, non è che siamo siamo un club qualsiasi, siamo una squadra quotata in borsa. Cioè, per me vendere chiesa significherebbe essere contraddittori rispetto a quello che abbiamo programmato con Allegri. Per me chiesa non ti deve toccare, assolutamente. Anzi, dobbiamo mettere altri giovani dentro.
Chiaro, chiarissimo il
Stiamo
concetto.
Siamo d'accordo che anche noi che chiedo sarebbe da blindare.
Sì, sarebbe da blindare, farà diventare una bella cattedrale juventina. Intanto salutiamo il nostro prossimo ospite, Mimmo Ferretti, un amico, un giornalista con la G maiuscola. Ciao Mimmo, ben ritrovato, lui è espertissimo.
Buonasera.
Di cose,
ciao Alberto,
di
ciao
cose,
a tutti i tuoi amici all'ascolto.
A tinte giallorosse, sei qua nella tana del nemico e quindi
no,
insomma, ti ringraziamo. No, ma chiaramente, sì, ovviamente scherziamo. No, giornalista competente a 360 gradi Mimmo, al quale chiedo subito questo. No? Noi stavamo un po' stuzzicando i nostri ascoltatori sul tema della giornata, anzi della serata. Tutti hanno un prezzo, anche Federico Chiesa ha un prezzo. Quale sarebbe secondo te un prezzo compatibile per il suo addio alla Juve, posto che la Juve lo considera tra virgolette incedibile? Ma è chiaro, altrettanto chiaro, che se arrivasse il Newcastle con un'offerta da non lo so, allora lì ti devi sedere a un tavolino. Secondo te qual è in questo momento il prezzo per Chiesa?
Ma guarda Alberto, devi fare un prezzo di mercato sulla base di una considerazione che credo sia certa per tutti, che oggi Chiesa, se non è il migliore tra i primi tre più bravi calciatori italiani, con passaporto italiano, quindi evidentemente il mercato poi ti porta a fare determinate cifre. Se tu fai ragionamento su chi è stato pagato tot e non vale Chiesa, ovviamente devi fare un ragionamento con cifre molto molto alte. Quindi io non sono in grado di dirti quali potrebbe essere una cifra giusta per la cessione di Chiesa. Devo dire che se io fossi proprietario del cartellino di Chiesa chiederei tanti 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 soldi veramente, perché ha delle caratteristiche che lo portano ad essere quasi un giocatore unico nel panorama italiano. Una punta, ma non soltanto una punta, un tornante che sa fare la punta, una punta che sa fare il tornante. Insomma, uno rapido, veloce, che salta l'uomo, che crea la superiorità. Quello che ha fatto vedere recentemente in nazionale è davanti agli occhi di tutti, no?
Sì.
Quindi uno così vale tanti, tanti soldi e costa tanti, tanti soldi.
Chiaro.
Mimmo, ti riporto su un reperto ormai lontano, che è il pizzino di Paratici,
sì,
in cui c'era tra i vari nomi anche quello di Nicolò Zaniolo. Che momento sta vivendo il centrocampista giallorosso, che non ha mai nascosto, questo magari perfezionami l'affermazione, o comunque integramla, non ha mai nascosto la sua fede bianconera prima di diventare professionista, e sta trovando comunque un riscatto dal punto di vista atletico dopo due gravissimi infortuni.
Ma guarda, io non lo so se lui da bambino era tifoso della Juventus, credo che adesso faccia di tutto per farsi apprezzare, ci sta riuscendo molto bene da parte dei tifosi della Roma, avendo fatto una scelta precisa anche in termini contrattuali, ma anche dal punto di vista di vita, di gestione della propria professionalità.
Chiaro.
Parlo in campo.
Sì.
Non dobbiamo mai dimenticare che questo è un ragazzo che ha fatto nel giro di 18-19 mesi due interventi al crociato. E sappiamo tutti perfettamente che è una roba molto brutta,
sì,
dal quale ti riprendi da un punto di vista fisico e atletico, sì, ma non soltanto quello ti serve per tornare ad essere un calciatore al 100%. C'è anche un problema, un nodo, un piccolo handicap di natura psicologica, chiamiamolo così, perché tu puoi anche stare bene, senti bene, ma magari la testa non è ancora pronta per poter tornare a fare le cose che facevi prima. Sotto questo aspetto Mourinho è stato molto bravo nel farlo giocare sempre, cioè per dare la possibilità sistematica di andare in campo e quindi di tentare di ritrovare, come posso dire, le vecchie virtù. Da un punto di vista atletico, da un punto di vista fisico, lui è a posto al 100%, anzi sta migliorando di partita in partita. Gli manca forse qualcosa nell'ultimo momento della sua azione, perché probabilmente ancora un piccolo freno, però non dobbiamo mai dimenticare che insomma due crociati non si regalano a nessuno,
no.
E quindi è un, un bel fardello che ti porti sulle spalle, assolutamente.
Eh sì. Mimmo, non mi aspettavo la sconfitta della Roma nel derby, sinceramente. Secondo te ha ridimensionato qualcosa o un incidente di percorso che ci può stare? Poi chiaramente noi guardiamo in casa nostra, incidenti di percorso ne abbiamo avuti tanti, certo, questo avvio di campionato. Però la Roma mi sembrava già una squadra, non lo so, oliata, rodata, che viaggiava già a una certa velocità. Perdere il derby così, secondo te, può avere delle conseguenze anche negli obiettivi? Oppure capita, è una partita e boom, si va avanti?
Guarda, gli obiettivi, Alberto, sono molto chiari da parte della Roma, perlomeno quelli che sono stati sbandierati dalla società. Per questa stagione l'obiettivo è quello di rientrare in un discorso Champions, sì, quindi entrare fra le prime quattro del campionato. Di più, onestamente, la Roma non può pretendere da se stessa, e devo dire che non si può pensare oltre, perché la rosa non è assolutamente, in questo momento almeno, costruita per poter insomma aspirare a qualcosa, certo, di meglio, certo, no? E quindi credo che l'aspirazione massima possa essere quella di entrare fra le prime quattro. Io non so se tu hai visto la partita, il derby, è stata una partita strana,
molto, sì.
La Roma l'ha giocata malissimo nei primi 20 sì, minuti, ha regalato due gol, anche se sul secondo c'è un'ampia discussione, almeno in città, ma non soltanto sì, in città, per come è cominciata l'azione che ha portato al raddoppio di Pedro. Poi nella parte, diciamo, centrale, anche conclusiva della partita, c'è stato abbastanza un dominio della Roma che avrebbe meritato probabilmente sul piano del gioco, sul piano delle occasioni, di raggiungere il pareggio, sì, di meritare il pareggio. Poi il derby sono così, li vinci, li perdi, le pareggi non sai nemmeno
perché,
per come, per quello è esattamente, per quello che hai fatto, per come l'hai fatto, insomma. Devo dire che non cambia probabilmente le ambizioni, perché le ambizioni te le ho spiegate. È chiaro che perdere un derby, insomma, sappiamo tutti perfettamente che cosa sì, significa, e quindi un pochettino la botta c'è stata. Poi però la squadra è stata brava nel recuperare subito con una serie di vittorie, e quindi quello è stato il momento in cui bisognava dimostrare qualcosa, e insomma qualcosa la Roma l'ha dimostrato. La Roma è una squadra strana, anzi la Roma è una squadra che probabilmente viene raccontata in maniera abbastanza anomala. È l'unica squadra italiana tra le grandi che ha giocato 11 partite, le altre ne hanno giocate 9 tra campionato e coppe. La Roma ne ha giocate 2 in più perché è stata costretta a fare gli straordinari contro il Trabzonspor. E di queste 11 partite la Roma ne ha vinte 9 e ne ha perse soltanto 2. Non c'è una squadra in Italia che abbia vinto 9 partite, ovviamente in proporzione alle 11. Il Napoli ne ha vinte tutte in campionato, e in Coppa una l'ha pareggiata, una l'ha persa. Però nel computo delle 11 partite la proporzione fra 9 e 11 è assolutamente più alta rispetto ad esempio a 7 su 9, chiaro, che possiamo dire del Napoli. Però la Roma viene considerata una squadra abbastanza così, di secondo piano. Io credo che sia giusto considerare una squadra di secondo piano, almeno dal punto di vista tecnico, per i valori che ha. Devo dire anche che però i numeri stanno lì, bisogna fare i conti anche con i numeri. A Roma si respira in questo momento un'aria strana dal mio punto di vista, sì, cioè una critica che tende a fare un giochino piuttosto perverso, è quello di caricare di grandi responsabili la squadra in funzione ad esempio della partita di domenica, perché a Roma c'è una parte della critica che sostiene che sia la peggior Juventus degli ultimi tempi e che quindi la Roma andrà a Torino per fare una partita di grande serenità nei confronti della Juventus, ma lo dicono semplicemente perché vogliono, come posso dire, creare i presupposti per poi mettere la testatina speciale tortore nel caso in cui le cose non dovessero andare bene, e quindi c'è un'attenzione particolare nei confronti soprattutto di Mourinho. Insomma, da queste parti viene detto che Mourinho fino a questo momento non ha fatto nulla di diverso da quello che ha fatto Fonseca,
sì,
nell'ultima stagione. Devo dire che i numeri dicono quello, ma i numeri poi hanno detto altro alla fine della stagione. E quindi c'è da parte di una certa critica non assolutamente, come posso dire, che sta accompagnando con serenità la squadra, la voglia di creare un po' di, come posso dire, di ostacoli. Non sì, lo so, sì, poi sì, gli sì, ostacoli sì, una squadra se li crea da soli. Però ecco, continuare a dire la Juventus non è mai stata debole come in questo momento significa mettere pressione alla Roma. Beh, io se potessi fare a cambio di rosa fra Juventus e Roma la farei immediatamente, perché considero la rosa della Juventus nella sua interezza molto più completa da un punto di vista qualitativo e quantitativo della Roma. Però tu sai perfettamente, Alberto, che poi le polemiche vengono create,
certo,
perché ci sarà poi la possibilità di discuterne eventualmente.
Esatto, esatto, chiarissimo.
Le pressioni non mancano nella capitale, no, Mimmo?
No, assolutamente no. Certamente in questo momento è su Mourinho, un grande protagonista che ha dimostrato grande valore in Italia e anche all'estero. Ecco, ti chiedo se hai voglia, ecco, un'analisi prettamente giornalistica, andando a trovare a tutti i costi i punti di contatto, le similitudini tra Allegri e Mourinho, in che cosa si somigliano questi due allenatori?
Ma credo che siano due allenatori che si divertono soltanto quando vincono e non fanno mai fatica a dirlo, cioè per loro il bel gioco è vincere. Ci sono magari altri allenatori che preferiscono dare spettacolo e non vincere la partita, e altri come Mourinho e anche Allegri preferiscono magari giocare meno bene e portare a casa i tre punti. Però lì va fatto un discorso di fondo, secondo me, cioè capire che cosa significa giocare bene, perché giocare bene, a mio giudizio, significa vincere le partite.
Sì.
E se tu giochi bene, dai spettacolo, come posso dire, fai tutto quello che recita il manuale del calcio e poi non porti a casa il risultato, per me non hai giocato bene. Quindi sotto questo aspetto credo che Allegri e Mourinho siano due allenatori che pensano, non vorrei fare la storia di fissione fra giochisti e
risultatisti,
è una divisione che non mi piace. Però ecco, la concretezza di Allegri e Mourinho è sicuramente qualcosa che li lega, anche se magari possono avere molte diversità e ce l'hanno sulla gestione degli uomini, ad esempio. Sono due allenatori che probabilmente la vedono in maniera diversa, almeno fino a questo momento hanno fatto così nella gestione proprio dei propri calciatori. Però il punto in comune è che loro si divertono quando vincono. Il corto muso di Allegri può essere sicuramente paragonato a una dichiarazione che ha fatto recentemente Mourinho qui a Roma: io mi diverto solo quando vinco. Ecco, credo che in questo senso possano essere simili.
Perfetto. Prima di salutarti, Mimmo, c'è un vocale con una domanda per te, lo ascoltiamo.
Sì. Buonasera Mimmo Ferretti, una domanda a Mimmo Ferretti. Mimmo, visto che tu ti intendi di cose della Roma, quale trappole tecnico-tattiche Mourinho sta preparando per la partita di domenica contro la Juventus?
Se c'è qualche, non so se hai sentito bene, qualche trappola.
Ho sentito. Allora, ti devo dire che dovrei fare un pochettino quello che se la tira, che fa finta di sapere tutto. In realtà, essendo tutti gli allenamenti blindati ed essendo tutte le bocche cucite, non si riesce a sapere nulla. Io mi devo fidare, per rispondere a questa domanda, di quello che ho visto fino a questo momento, e cioè penso che Mourinho tenterà di fare la consueta partita che fa la Roma, cioè tenterà di portare la partita sui suoi binari tecnico e soprattutto tattici, cosa che, a giudicare da quello che è successo fino adesso, lo ricordo, 11 partite, 9 vittorie, vuol dire che qualche cosa gli è riuscito. Però non so quanto poi sarà disposta la Juventus a far fare il proprio gioco alla Roma, che è un gioco strano. La Roma è una squadra subdola, una squadra che certe volte ti porta a pensare di avere in pugno la partita, tuo avversario in realtà è pronto a colpirti in contropiede. Ecco, immagino che la Roma sicuramente non farà una partita tendente a dare spazio alle ripartenze della Juventus, in primis, ne abbiamo parlato all'inizio di collegamento, di Chiesa.
Sì.
Quindi immagino che farà una partita di grande attenzione tattica, anche se poi a centrocampo i vecchi saggi dicevano, continuano a dire, diranno sempre che le partite si decidono a centrocampo. La Roma gioca con solo due mediani e quella è una difficoltà, secondo me, supplementare quando vai a incontrare squadre che invece si sistemano con un centrocampo più folto. Quindi non so se ci saranno trappole, ci sarà sicuramente la voglia di fare una partita di un certo tipo, a patto che ovviamente l'avversario, in questo caso la Juventus, le darà la possibilità di farlo.
Mimmo, grazie.
Grazie a voi.
È un piacere ascoltarti. Buona serata, buona partita.
Quando volete io sono qui.
Molto piacere.
Grazie e buon lavoro.
Grazie.
Un abbraccio a tutti.
Mimmo Ferretti, amico di Radio Bianconera, esperto di cose romaniste, ma non solo, non è per limitarlo, ma Mimmo Ferretti ha una grandissima esperienza, può parlare di tutto, anche un'esperienza
anche
sulla nazionale. Sì, siamo stati colleghi per anni al Messaggero, quindi insomma a 360 gradi. Questa Roma, è vero, secondo me mi piace la definizione di Mimmo, è subdola, perché tu non te l'aspetti e soprattutto non ti dà l'idea di essere una squadra che è in grado di magari sconvolgerti. È una squadra che magari parte anche un pochino tranquilla, però poi sa zannare. Bisogna stare attenti.
A fari spenti,
però poi la zampata te la tira. Nel derby è vero quel che diceva Mimmo, che ha sbagliato, ha buttato via la partita nel primo tempo. quando ha provato a rimetterla in carreggiata è riuscita, ma ormai era tardi, non è riuscito a metterla fino in fondo, ha regalato due gol di fatto, però oggettivamente se non sbaglia la partita è una squadra molto difficile da affrontare ed è una squadra molto difficile da placare, perché non sai mai, non riesci mai a contenerla fino in fondo, riparte in contropiede, ti fa quel lancio millimetrico, cioè è una squadra secondo me da prendere con le pinze e va presa con le pinze al netto poi di queste statistiche, 11 partite giocate, 9 vittorie. Ci vogliono i piedi di piombo.
Però considerando la rosa, il centrocampo, la formazione possibile, due o tre elementi, facendo sempre il solito giochino che facciamo al venerdì, possiamo anticiparlo.
Sì.
Zaniolo in primis, ma anche Pellegrini ad esempio, Pellegrini, giocatore, sì, sta facendo molto bene da tempo alla Roma, Abraham se giocherà, insomma. Non mancano certamente, sì, forse il centrocampo, ecco la differenza tra le due squadre, magari la partita la vince, al netto che sia un 4-2-3-1, a geometria variabile con una mediana pari a 2 come ha detto, sì, Mimo poco fa, però forse insomma stando agli uomini e anche alle defezioni, ecco la Juve magari la perde lì a centrocampo, probabilmente
ma la vince, guarda, dietro le parti. Secondo me in difesa la Juve è nettamente superiore, ma parliamo di tanto, tanto superiore.
Sì.
A centrocampo intanto bisogna vedere chi gioca della Juve, che Locatelli per me è in questo momento sullo stesso piano di altri, forse leggermente meno di Zaniolo, però,
sì, il resto,
però siamo lì, il resto chiaramente sì, è al di sotto, bisogna capire anche chi c'è, chi non c'è. Bentancur quando torna, gioca, non gioca, quindi quello lo devi valutare, quindi per questo motivo, per questi rientri e questi dubbi di Allegri, secondo me a centrocampo la Juve rischia di essere inferiore. Davanti anche lì dipende chi gioca, è chiaro, se hai fuori Dybala e Morata hai fuori l'attacco titolare, vorrei vedere la Roma con l'attacco di riserva e ti fa meno paura chiaramente, quindi da quel punto di vista la Juve purtroppo giocando non con l'attacco titolare diciamo che siamo alla pari o forse leggermente sotto la Juve. Deve fare una buona partita in difesa, deve far valere lo strapotere a livello difensivo e poi deve provare a metterla sui binari, giocarsela, non farsi prendere in contropiede e non lasciare il pallino del gioco alla Roma. Difficile, complicato, perché è una squadra che si presta molto, però secondo me questa Juve ce lo può fare. Abbiamo ancora dei vocali da ascoltare? Direi di ascoltarceli, vai.
Ciao ragazzi, sono di nuovo lo zio
Ciao.
Daf. Ciao, allora, Daf. Io capisco che magari dire Newcastle in inglese suona di più, però cominciamo a parlare un po' italiano. Allora,
Nuovo Castello
significa Newcastle, significa Nuovo Castello.
Bravo.
E già perde, diciamo, di Fred, perde di. Poi voglio dire io, se all'Inter che dicono che sono tutti fenomeni, si prendono De Vrij, che è meglio di De Ligt, addirittura è il titolare dell'Olanda.
È vero.
Poi c'hanno Lautaro, che è il numero uno al mondo. Quindi lasciateci stare a noi nei nostri piccoli sogni e fate andare nel Newcastle gli altri, perché a Chiesa e a De Ligt il nuovo castello non gli piace come suona.
Mi no, sembra... Castelnuovo al massimo lo facciamo andare qui a Torino, a Castelnuovo Don Bosco, che ha due parti.
Castelnuovo, ecco. Castelnuovo mi piace Castelnuovo, come idea. Lì,
ok, facciamo così.
Esatto. Meno Castelnuovo, più Castelnuovo per i sauditi, meno per gli italiani, dai. Italiani.
Meno Castelnuovo, più vecchia signora.
Esatto, bene. Oppure Chiesa da una parte, Castello dall'altra, insomma, due proprietà che non si...
Casa Ulula.
Casa, esatto, che non si lambiscono. Abbiamo ancora dei vocali, ascoltiamo.
Buonasera grandissimi, sono Mauro da Conigliano.
Ciao Mauro.
Volevo porvi questo quesito. Secondo voi la Juve ha più necessità di uno da Tchouaméni oppure di un giocatore che imposta il gioco? Un forte abbraccio e forza Juve.
Bella domanda.
Bella domanda.
Quindi
da Conigliano. Un Donny van de Beek o un Tchouaméni? Aurelion Tchouaméni.
Allora, come modalità di giocatori...
Si
somigliano. Io tra i due andrei più su Tchouaméni, perché è un giocatore più universale, ti può fare più ruoli, è forte anche in interdizione. Van de Beek è molto bravo, però sa fare di fatto il regista, è un pochino più quel tipo di giocatore lì. Tchouaméni secondo me può farti anche il mediano, ecco, all'occorrenza, quindi non lo so, a occhio tra i due andrei più su Tchouaméni, ma sono tutti e due dei profili molto molto interessanti e sarei contento se la Juve ne portasse a casa uno dei due, anche Van de Beek, figurati. un ottimo giocatore che non sta trovando un grande spazio al Manchester United, e quindi perché non provarci? Anche in prestito può andare bene, no?
Sì, anche perché ricorda un po' con ben altri fattori dal punto di vista tecnico il Davids, che
sì,
dall'Ajax
sì, sì.
Va al Milan, non trova spazio e poi arriva alla Juventus. E la strada invece in questo caso sarebbe Ajax, United, Juventus, perché appunto il presente di Van de Beek non rispecchia le attese,
le sue aspettative,
United.
È vero.
Quindi un prestito per un giocatore che insomma ha fatto molto bene, no, in quell'Ajax di De Ligt.
Sì, sai cosa farei? A tempo perso, sarebbe bello quell'Ajax lì rivedere tutti i giocatori adesso dove sono, cosa fanno, quanto giocano, dove non giocano, sono titolari, non sono titolari. Fa strano anche il caso di De Ligt, lo ha portato in auge il nostro ascoltatore, ma lo conosciamo bene. Cioè il fatto che alla Juve sia considerato un tesoro inestimabile, nelle rotazioni di fatto in questo momento è titolare, poi ci saranno periodi in cui giocherà un po' di meno. Con l'Olanda Van Gaal lo vede poco e male, gli preferisce De Vrij, è vero, però è un po' strano che un giocatore del genere così giovane non sia uno dei punti fermi dell'Olanda anche, no?
Poi io ricordo pochi capitani finire in panchina.
È anche quello, lui si è fatto da capitano con l'Ajax, capitano con l'Olanda, in questo momento sta giocando poco, ha giocato molto poco nelle ultime apparizioni con l'Olanda. Van Gaal ha detto come mai non sta giocando De Ligt, è perché adesso sono io l'allenatore, ci ho messo subito bene le cose in chiaro. È chiaro che l'Olanda ha un ottimo reparto difensivo, però non lo so, pensierino su De Ligt titolare io lo farei,
Sì,
fa molto
magari
strano.
Il fatto la sua la sua concorrenza molto forte in bianconero certamente non avrà giovato in termini di, sì, non lo so io, riconferma in nazionale, no? Però Van Gaal magari ha delle idee ben chiare sul giocatore, però mi aspetto anche lì una...
Sì, poi c'è Van Dijk che diciamo non si muove, ok, però accanto a lui secondo me uno come De Ligt ci starebbe bene, sono anche compatibili a livello... Abbiamo ancora dei vocali? Li abbiamo finiti, e allora direi che è tempo di salutare. Controlla Yves, perché io non vorrei lasciare nessun ascoltatore senza vocale, però sono finiti, conferma. Abbiamo la conferma dalla regia. Quindi direi che è stato un piacere, sono le 21, noi salutiamo, speriamo che vi siate divertiti in queste due ore in nostra compagnia, abbiamo toccato tantissimi temi, abbiamo sentito tanti ospiti, vi abbiamo raccontato un po' la giornata juventina da diversi punti di vista, che è quello che ci piace fare, anche con degli approfondimenti. Un saluto a Marco Spadavecchia, ciao Marco.
A te Albi, un saluto a tutti, buona
saluto.
Serata e a presto.
Yves Roche in regia, un saluto a tutti i nostri ascoltatori, in particolare a quelli che ci hanno scritto, è sempre bello poterci confrontare con le vostre opinioni. E allora, linea 2 in bianco nero a Roma, noi ci rivediamo ovviamente domani. Ciao a tutti!
Ciao!
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.